Buongiorno a tutte e tutti. Chiedo ai vari commissari di prendere posto. Oggi, mercoledì 20 maggio, affrontiamo la quinta commissione come individuazione di ambiti di rigenerazione urbana per il riuso e il recupero funzionale del patrimonio immobiliare dismesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 della LR 23-2018 e dell'articolo 23-4 del DPR 380 del 2001. Proposta di giunta al Consiglio 13. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, avvenente, per ora assente, bevi l'acqua, Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa, Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente, Centofanti, Chiarotti, per ora assente, Falcone, a lei, Falteri, assente, Finocchio, presente, Frigerio, Gambino, per ora, non l'avevo vista, scusi, Gandolfo, buongiorno a lei, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, per ora assente, Maccagno, Marangoni, Maresca, per ora assente direi, Mascia, quindi assente, Meismacher, presente, Orlando, Pellerano, per ora assente, Picciocchi, l'ho visto, per ora assente, però arriverà, quindi, Romeo, presente, buongiorno a lei, Russo, assente, Sicignano, per ora assente, Stupia, presente, Tassara, presente, Vacalebre, presente, Vassallo, per ora assente, e Venturini, l'ho vista prima, ma ora non la vedo in aula, quindi per ora assente. Perfetto. Allora, come dicevo prima, oggi affrontiamo appunto l'individuazione di ambiti di rigenerazione urbana per il riuso e il recupero funzionale del patrimonio immobiliare dismesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del LR 23-2018 e dell'articolo 23-quarter del DPR 380-2001, con delibera di giunta numero 13. Quindi lascerei su, io vedo un senza tessera, non so se è qualcuno che ha sbagliato o non è la Bordilli, strano, anch'io pensavo fosse la commissaria Bordilli e invece va bene. Allora direi di lasciare la parola all'assessore Coppola, prego.
Buongiorno a tutte e a tutti, oggi portiamo questo argomento delle famose prime 30 aree dismesse, una misura per noi davvero importante da presentare in Commissione e poi al Consiglio, proprio per andare avanti e rendere concreto quelle che sono le nostre linee di consumo suolo zero, ma incentivando quella che è la rigenerazione urbana. Con questa misura facciamo un'azione decisiva, ma anche piuttosto semplice. Abbiamo mappato delle primissime aree ex produttive dismesse e le andiamo a inserire in un perimetro di ambito di rigenerazione urbana. Quindi cosa significa? Significa avere delle aree che possono diventare maggiormente appetibili per chi vuole investire all'interno del nostro territorio comunale, avendo chiaramente degli sgravi fiscali e delle agevolazioni in modo tale proprio da poter intervenire nella miglior maniera e chiaramente in modo concreto. Inserendo queste aree all'interno degli ambiti di rigenerazione urbana, che è la legge regionale che permette appunto di avere questa modalità operativa sul territorio, significa garantire anche una maggiore qualità del progetto che va a insistere in ambito urbano, questo proprio perché ci sono dei requisiti specifici su cui bisogna poi tarare i vari progetti che devono insediarsi. Come avrete visto c'è una prima disamina di circa 30 aree disseminate all'interno del territorio, che la maggior parte chiaramente corrono verso le nostre valli, quindi dove c'è anche c'era una maggiore disponibilità di risorse naturali. Sono delle aree complesse e questo chiaramente giustifica il perché da oltre 20 anni queste aree non hanno visto uno sviluppo concreto di investimento come appunto proposte proprio da far atterrare, e quindi con questa misura l'obiettivo è proprio quello di rendere maggiormente appetibili queste aree. Questo primo elenco chiaramente può essere e deve essere ampliato, faremo anche una disamina con i municipi proprio per capire se ci sono aree che in una prima perimetrazione saremo disponibili a fare, e oggi chiaramente abbiamo con noi i municipi dove queste aree ricadono. L'informativa è stata inviata a tutti, ma l'invito poi chiaramente per chi al momento trova queste aree all'interno della delibera. E quindi quello che chiediamo di fare all'interno appunto della delibera stessa è perimetrare queste aree inserendole all'interno degli ambiti di rigenerazione urbana e utilizzare anche come misura gli usi temporanei, quindi la destinazione d'uso è ammessa solamente a fronte, il cambio di destinazione d'uso è ammessa a cambio di uso temporaneo, che approfondiremo poi con la parte tecnica in modo tale che sia più chiaro questa mia prima disamina che vi sto portando. Abbiamo inserito chiaramente dei divieti rispetto a delle funzioni non assentibili all'interno di queste aree, come la media e la grande struttura di vendita, le sale scommesse, quindi anche bingo, insomma queste finalità qui. Io lascerei la parola all'illustrazione tecnica in modo tale che possiamo entrare nel concreto di tutte le agevolazioni fiscali, in modo tale che poi sia anche più semplice per voi consiglieri poter capire nel profondo questa misura che portiamo oggi. Grazie.
Grazie Assessore Coppola. Quindi vi presento anche gli auditi. Abbiamo il presidente Colnaghi del municipio Centro-Est e la vicepresidente Claudia Benassi del municipio Quarto. Quindi intanto li ringrazio per la loro presenza. Lascerei allora la parola all'architetta Bruzzone. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Faccio innanzitutto un inquadramento normativo perché utilizziamo con questo provvedimento per la prima volta in maniera molto consistente la legge regionale sulla rigenerazione urbana, che ha una sua procedura dedicata, quindi non siamo nell'ambito delle modifiche, aggiornamenti o varianti al piano urbanistico che normalmente invece sottoponiamo alla vostra attenzione. La legge sulla rigenerazione urbana è una legge che vuole semplificare le procedure urbanistiche e di micropianificazione e che vuole valorizzare il recupero del patrimonio edilizio esistente. Ha quindi due percorsi: o un'attività di perimetrazione, quindi di individuazione di aree meritevoli di essere inserite in progetti di rigenerazione urbana senza alcuna modifica al piano urbanistico comunale, oppure l'individuazione di aree per le quali si prevede anche una diversa disciplina. Con questo provvedimento noi abbiamo utilizzato il primo dei percorsi previsti dalla legge, quindi si tratta di un'attività di perimetrazione che non va a incidere sulla disciplina urbanistica vigente del PUC. Per individuare le aree siamo partiti da un censimento che gli uffici avevano già fatto nel 2022, con particolare riferimento ad una serie di immobili a vocazione, diciamo, produttiva, ma in condizioni di degrado o di sottoutilizzo. Abbiamo utilizzato questo tematismo per applicare le disposizioni della legge regionale, perché se avete avuto modo di scorrerne i contenuti, è una legge ampia che per le sue finalità potrebbe anche essere destinata a comparti diversi, ma ovviamente anche per fare un po' di ordine nell'applicazione di questo strumento abbiamo ritenuto opportuno assegnarci un tema che è proprio quello del patrimonio edilizio esistente a vocazione produttiva. Questo tipo di censimento è stato ovviamente aggiornato, qualche cosa nel frattempo ha diciamo trovato una sua riqualificazione, quindi è stato escluso, altre aree sono state inserite. In particolare abbiamo inserito delle aree indicate anche da altri enti, perché stiamo lavorando sia con autorità di sistema portuale per l'individuazione delle aree di interazione città-porto, sia con Agenzia del Demanio per quella che è la collaborazione tra enti e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Quindi troverete nelle aree anche 5 ambiti indicati dall'autorità di sistema portuale e uno indicato dall'Agenzia del Demanio. Per il resto si tratta di aree di proprietà privata che rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23, ovvero condizioni di degrado, di dismissione, di obsolescenza degli edifici e conseguentemente anche di ricadute sociali critiche. Nell'adottare questo provvedimento, quindi semplicemente perimetrando queste aree, in automatico possono accedere a una serie di incentivi previsti dalla legge regionale 23 all'articolo 6. Gli incentivi sono diversi, ma sotto il profilo urbanistico quelli più interessanti sono tre. C'è una consistente riduzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici esistenti, proprio in una logica di contenimento di consumo di suolo. C'è la possibilità di effettuare demolizioni e ricostruzioni ridotte, non perdendo la capacità edificatoria che può essere rimessa in circolo in base alle norme del PUC sulla perequazione urbanistica. E ci sono delle riduzioni su contributi a vario titolo richiesti per leggi speciali, ad esempio quelle sull'edilizia residenziale pubblica, nel caso però in cui vengano fatti degli interventi di depavimentazione. Oltre a questi incentivi previsti dalla legge, abbiamo voluto richiamare un'altra procedura, un'altra modalità di incentivo di quella che è l'attività economica a cui gli uffici avevano già lavorato e che ugualmente non comporta modifica al PUC, che è quella delle zone logistiche semplificate. Le zone logistiche semplificate sono state individuate dal Comune di concerto con autorità portuale e con Regione Liguria nel 2025 e trasmesse al Ministero, dal quale aspettiamo risposta per l'entrata in vigore e la piena efficacia. E all'interno delle zone logistiche semplificate il decreto relativo prevede la possibilità avere degli incentivi economici, delle agevolazioni sulle procedure urbanistico-edilizie e la possibilità di interagire in un sistema di governance organizzato con l'autorità di sistema portuale. Molte delle aree che noi abbiamo individuato ricadevano proprio all'interno di questi perimetri e quindi abbiamo reso le due possibilità evidenti, in modo che fosse chiaro che gli incentivi sia della legge regionale che delle ZLS sono assolutamente cumulabili. Oltre a questi due incentivi ne abbiamo aggiunto un terzo, perché la legge regionale dà la possibilità ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze, di inserire altre misure incentivanti oltre a quelle già previste, ed è relativo agli usi temporanei. Gli usi temporanei sono disciplinati dal testo unico sull'edilizia, che prevede che possano essere autorizzati insediamenti di destinazioni d'uso non previste dagli strumenti urbanistici comunali, a fronte di una convenzione urbanistica che disciplini le modalità e le tempistiche, che deve essere, ai sensi del testo unico, sottoposta al Consiglio Comunale. In questo provvedimento abbiamo inserito una serie di regole generali per accettare e consentire gli usi temporanei, di modo da semplificare poi le singole procedure e non dover ogni volta singolarmente sottoporre al Consiglio la specifica convenzione, ma poter lavorare in base alle regole generali che ci siamo dati. In particolare abbiamo escluso due funzioni tra quelle genericamente ammesse dal piano, che sicuramente per loro natura e per le ricadute che hanno non sono compatibili con un uso temporaneo, e sono le funzioni commerciali superiori agli esercizi di vicinato, quindi no medie e no grandi strutture di vendita, che per loro disciplina si portano dietro una serie di dotazioni obbligatorie che ovviamente va contro la natura dell'uso temporaneo, e le sale scommesse, bingo e slot, che sono già disciplinate da un nostro regolamento e che il PUC limita già in quasi tutti gli ambiti. Ci sono credo solo un ambito in cui possono essere insediate, e questo anche per mantenere una logica rispetto a quella che era la pianificazione generale del PUC. Noi abbiamo individuato 32 aree in totale, e se vogliamo possiamo farvele vedere. Troverete allegate alla delibera due documenti grafici, uno di insieme, è una planimetria generale del territorio comunale in cui vedete individuate semplicemente con dei pallini e dei numeri le aree che abbiamo ritenuto idonee rispetto ai requisiti della rigenerazione urbana. A corredo di questa planimetria poi ci sono delle schede specifiche che consentono di individuare nel dettaglio il perimetro. Allora, come vedete, sono più o meno distribuite su tutto il territorio comunale, si concentrano particolarmente nelle vallate, perché questo è anche un dato storico di quella che è la conformazione e lo sviluppo della città, dove effettivamente la maggior parte degli immobili produttivi si è andata a concentrare lungo i corsi d'acqua, quindi vedrete che sono interessate Vallera, Val Cerusa, Val Polcevera e Val Bisagno. Poi ci sono le aree in porto indicate dall'autorità di sistema portuale. Col retino vedete indicate le ZLS che il comune ha già proposto al ministero. Questo proprio per far vedere come la maggior parte di questi fabbricati produttivi dismessi si trova ad essere esattamente in quelle zone che già con precedenti analisi, con precedenti studi, il comune aveva individuato come zona sostanzialmente di interazione con l'attività produttiva del porto. In verde sono indicate tutte le zone escluse, perché il provvedimento è specificatamente riferito a ambiti urbani e non ad aree extraurbane, quindi tutto quello che il PUC oggi individua appunto come aree extraurbane o aree agricole non può essere oggetto di questo provvedimento. Possiamo far vedere un paio di schede singole, sono 32. Non le scorrerei tutte, ma giusto per farvi vedere come sono organizzate. All'inizio trovate una sorta di indice dove sono riportate tutte le zone individuate, c'è una breve descrizione per capire dove ci troviamo e l'indicazione dell'ambito di PUC vigente, che non è oggetto di modifica. Ecco. Vedete, sono individuati i perimetri con riferimento anche alle aree di pertinenza, perché la legge sulla rigenerazione urbana prevede che la facoltà e il diritto di accesso agli incentivi in essa previsti sia vincolato ad una serie di caratteristiche di qualità progettuale senza le quali questi incentivi comunque non possono essere riconosciuti. Pertanto abbiamo inserito anche le aree di pertinenza perché sono aree su cui si può ragionare, si possono sviluppare tutte quelle proposte di qualità dello spazio urbano e dello spazio pubblico che vanno esattamente a corrispondere ai vincoli stabiliti dalla legge sulla rigenerazione. Vado avanti veloce per farvi vedere una scheda di quelle proposte da autorità di sistema portuale. Autorità di sistema portuale ha, diciamo, una grafica diversa perché appunto sono in corso queste interlocuzioni, loro avevano già avviato i loro studi e quindi ci hanno semplicemente trasmesso e proposto le loro schede per essere inserite all'interno del provvedimento. Si tratta di sostanzialmente 5 palazzine che nascevano per attività diciamo portuali, oggi sono inserite in un contesto prevalentemente residenziale, oltre alle evidenti condizioni di degrado c'è anche una difficoltà nell'individuare gli usi possibili per la riconversione di queste palazzine. In questo senso la disposizione sugli usi temporanei diventa particolarmente interessante perché può consentire di sperimentare anche attività diverse da quelle per cui questi edifici sono nati o diverse anche da quelle che oggi il piano urbanistico ammette, dandoci la possibilità nel corso di questa sperimentazione di valutare l'efficacia di queste destinazioni d'uso. Sotto il profilo temporale abbiamo inserito ovviamente delle limitazioni, l'uso temporaneo può durare al massimo 5 anni, ma a fronte di un intervento di riqualificazione, un investimento consistente anche su quelle che sono le ricadute nello spazio pubblico, questo termine può essere esteso fino a un massimo di 10 anni. Chiaramente all'interno di ogni convenzione si possono disciplinare gli elementi di dettaglio del singolo caso, ma sicuramente l'idea è un po' in tutte le convenzioni di darsi un momento di verifica e di monitoraggio degli esiti di questa sperimentazione, valutando di concerto anche la possibilità di rendere questi usi, se efficaci e con ricadute positive, definitivi. Sì, giustamente mi dicono di evidenziare che queste aree sono aree che appartengono al demanio marittimo, ma ad oggi sono disciplinate dal PUC. Ne abbiamo diverse nel piano urbanistico comunale di aree demaniali che però dal punto di vista della disciplina urbanistica sono destinate a quello che ha previsto il Comune. Quindi anche in questo senso non ci sarà nessuna modifica della disciplina urbanistica rispetto a quella vigente. Vedere il documento di accompagnamento. Allora, come previsto dalla legge 23 del 2018, oltre alla parte diciamo grafica, quindi di individuazione dei perimetri delle aree, è possibile redigere un documento di accompagnamento, che vuole definire un po' le regole di ingaggio della rigenerazione urbana. E noi lo abbiamo così definito. Abbiamo richiamato ovviamente gli articoli della legge 23 che danno le caratteristiche che i progetti devono avere per poter beneficiare degli incentivi, che sono l'articolo 5 e l'articolo 7, dove ritroviamo sia le procedure di autorizzazione sia i vincoli obbligatori. Abbiamo evidenziato che gli incentivi della 23 sono assolutamente cumulabili con gli incentivi delle zone logistiche semplificate e abbiamo dato appunto le regole generali sull'insediamento per usi temporanei, escludendo appunto le funzioni di cui vi ho parlato prima. Troverete tra gli ambiti perimetrati sia ambiti di rigenerazione, di riqualificazione o di conservazione del PUC, ma anche in alcuni casi dei settori di distretti. Questo è assolutamente consentito dalla legge regionale, che proprio va a sovrapporsi con questo atto di perimetrazione a quella che è la disciplina del piano urbanistico in tutte le sue componenti. Quindi non ci sono limitazioni rispetto alla possibilità di intervenire sugli ambiti o su aree che hanno magari già una destinazione, una previsione un po' più specifica. Mi sembra di aver illustrato in generale, sono a disposizione.
Sì, grazie architetta Bruzzone, chiederei per cortesia di accendere le luci e lascerei la parola al commissario Picciocchi, prego. Va bene, grazie commissario Picciocchi, quindi lascerei la parola al presidente Colnaghi, prego.
Grazie, buongiorno, grazie presidente, grazie assessore e ai tecnici che hanno illustrato questo piano. Vi ringrazio per aver fatto questo focus anche su questi edifici che ci sono tra via San Piero d'Arena e Lungomare Canepa, edifici per cui avevo già avuto delle interlocuzioni con l'autorità portuale, che di fatto non voglio dire che se ne vuole disfare, ma per loro sono un problema. In due di questi edifici, anche la settimana scorsa, abbiamo fatto un sopralluogo perché ci sono state delle frazioni da parte di terzi che hanno sfondato, da una parte hanno sfondato dalla porta e dall'altra si arrampicano abitualmente sul tetto per entrare, e abbiamo mandato foto e filmati ad autorità portuale perché mettesse in sicurezza questi due edifici prima che qualcuno si potesse fare male o succedessero altri fatti spiacevoli. Quindi sono ben lieto che si prenda in considerazione, e vi ringrazio, la possibilità di prenderli in uso. So che per Palazzina Bertorello l'investimento per rimetterla a posto sarebbe importante, però per le altre palazzine, oltre ad avere già svariate richieste di uso, ad esempio c'è quell'edificio che chiamate magazzino a fianco al municipio, che è su due piani piccolina, noi abbiamo già varie richieste di associazioni che se la metterebbero anche a posto, quindi sarebbe anche abbastanza facile riuscire a dargli una sistemazione. Invece un'altra idea che c'era sempre su quell'area lì era che se gli edifici fossero troppo diciamo compromessi, si potrebbero abbattere per creare delle specie di piazze tra via San Piero d'Arena e Lungomare Canepa e quindi dare respiro al progetto. Quindi benissimo che si vada in questo senso, spero che veramente si possa concretizzare questo passaggio, perché sarebbe importante per il municipio, ma credo anche per Genova. Chiedo se è possibile prendere anche, vabbè, credo che ormai questa delibera sia chiusa, però per un futuro magari passaggio, per una futura delibera, c'è un'area in fondo a Lungomare Canepa che è vicino all'ex aree Baronchelli, che sono un'area che anche quella lì autorità portuale credo non se ne faccia più niente, e ci sono delle macerie e dei capannoni che di tanto in tanto vengono occupati. Anche quell'area lì, anche banalmente, per fare dei parcheggi che diano più respiro alla cittadinanza, non so se possono rientrare dei parcheggi in un progetto del genere di rigenerazione, però quell'area è dismessa, quindi secondo me sarebbe importante che il comune provasse a prenderla. E poi mi permetto di segnalare, e questa non so se può rientrare in questa tipologia di progetto, però sicuramente la farò presente alla prima riunione con l'assessore, c'è un'area verde grossissima tra Villa Giuseppina e Villa Rosazza che è rimasta, diciamo che era stata rilevata da persone che costruivano dei palazzi, poi non è stato dato il permesso di costruire questi palazzi, c'è stato un passaggio con la passata amministrazione, però l'area effettivamente è da risistemare, ci vuole un investimento importante. Però sarebbe un parco verde fondamentale e importante per il centro ovest, che come dicevo ricopre tutta l'area tra Villa Giuseppina e Villa Rosazza, quindi sarebbe un bellissimo polmone verde. Vi ringrazio e rimango in ascolto.
Grazie Presidente Colnaghi, continuerei con gli auditi, quindi lascerei la parola alla Vicepresidente Claudia Benassi del Municipio Quarto. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio il nostro Comune Centrale, l'assessora Coppola e questa Commissione per questa opportunità. Vorrei fare una piccolissima premessa soprattutto per i commissari che non conoscono l'attività che il mio municipio ha cominciato già a svolgere nel ciclo 17-22, quando eravamo appunto in maggioranza solo noi come municipio e avevo allora come presidente Roberto Davoglio. Conoscete tutti la mia disabilità, quindi questa attività la svolgevo insieme al Presidente Davoglio. Oggi, dal 2025, l'abbiamo ripresa col Presidente Lorenzo Passadore. Che cosa facciamo? Andiamo a trovare, a conoscere tutte le aziende del nostro territorio. Già appunto, come dicevo, nel ciclo 17-22 eravamo andati a trovare ben 80 realtà. Poi purtroppo il Covid ci bloccò e dall'anno scorso appunto abbiamo ricominciato questa attività. Perché lo dico? Perché questa attività, questo progetto ora messo in campo dal nostro Comune Centrale è per noi essenziale. E vi dico perché. Tantissime aziende del mio municipio, vi faccio proprio un esempio pratico, non so, in via Geirato, no, che è citata appunto in queste slide che avete presentato, in via Geirato ci sono tantissime aziende, ecco, il nostro municipio è caratterizzato, al contrario del ponente, è caratterizzato da moltissime PMI aziende, medie e piccole imprese. E ad esempio, non so, sono andata a trovare la Lusardi, che è in via Geirato, che è un'azienda che opera nel settore trasporti, e ci ha chiesto assolutamente altri spazi. Quindi ecco l'importanza questa. Ad esempio, siamo andati a trovarne un'altra, MMC, che invece opera nel settore navale. Vi dico, abbiamo tantissime aziende che operano nel settore navale, nonostante siamo in Val Bisagno, no? Ne andiamo a trovare una martedì prossimo 26, che si chiama Wingeco, che ha ben 3.500 metri quadrati in via Geirato, più di 50 dipendenti, e opera nel settore navale. Ecco. Perché vi racconto questo? Perché trovo importantissimo quello che stiamo facendo, perché tante aziende già che abbiamo sul territorio ci chiedono la possibilità di ampliare i loro stabilimenti, e quindi importantissime le agevolazioni anche fiscali per queste aziende. Ecco. E poi se arriveranno aziende anche da fuori, ben venga, sia per Genova e anche nel nostro caso per il nostro municipio. Ecco. Quindi è chiaro che poi pian piano, caso per caso, andremo ad approfondire queste richieste e queste potenzialità, queste possibilità. Io non scendo nel particolare dei luoghi come ha fatto Cornaghi, lo faremo poi in futuro, dovremo approfondire tante di queste cose che ci avete esposto, e ecco, voglio aggiungere solo una cosa, questo sempre per il futuro. Abbiamo una realtà che ci sta molto a cuore, che è in via di Creto, e sono ben 6.600 metri quadri di spazio, che era, la conoscerete forse quasi tutti, la ex Enel, che non è stata messa in queste delibere, quindi la volevo segnalare perché chiaramente è in un degrado spaventoso, e quindi anche questa dovremo prenderla in considerazione. Dottoressa Bruzzone, grazie. Bene, grazie a tutti e buon lavoro. Bene, siamo molto contenti di questa iniziativa e speriamo appunto di poterne usufruire. Grazie veramente.
Grazie dottoressa Benassi. Io lascerei un secondo la parola all'assessore Coppola, che voleva subito rispondere al presidente Colnaghi. Prego.
Allora, è vero che, intanto ringrazio i municipi per essere presenti, è vero che abbiamo fornito questo primo elenco, ma abbiamo il periodo di osservazioni, dove i famosi 30 giorni, in cui i municipi possono, e anzi è auspicabile che possano, inviare altre aree da sottoporre alla nostra attenzione. Quindi dopo il passaggio Commissione-Consiglio ci sono i 30 giorni su cui mandare le osservazioni. Ovviamente sarà nostra premura mandare chiaramente l'informativa a tutti i municipi, in modo tale che tutti possano presentare queste osservazioni. Grazie.
Grazie assessora per la specifica. Ci tengo anche a dire che come udita abbiamo anche l'assessore Rossetti del municipio Levante, quindi la ringrazio per la presenza. Lascerei la parola al commissario Picciocchi, che si era prenotato, oggi è un gentiluomo, quindi va bene, lasciamo la parola prima. Prego, commissaria Tassara.
Anche oggi, esatto. Grazie Presidente. No, ma sarò velocissima. Io volevo soltanto chiedere come gli eventuali privati possono appunto manifestare l'interesse, cioè anche perché ho visto che ci sono competenze anche miste, cioè che ci sono alcune che sono proprio private, alcune che vanno magari col demanio, e quindi c'è, cioè, proprio all'atto pratico, se c'è una mail, se c'è una PEC, se appunto si devono rivolgersi al comune, nel caso che ne sa, ad autorità portuale, quindi proprio una cosa basica per dare queste informazioni. Che eventualmente fosse interessata a fare questo tipo di investimento. Grazie.
Grazie a lei. Prego, Picciocchi.
Sì, grazie Presidente. Buongiorno Assessore, buongiorno agli auditi. Anch'io avevo la stessa domanda della consigliera Tassara, quindi bene ho fatto a farmi anticipare. Vorrei poi capire meglio alcuni passaggi di questa delibera. Ho ascoltato i presidenti dei municipi, però credo che in realtà questa delibera abbia ad oggetto aree private ex usi produttivi, oggi dismesse, che l'amministrazione giustamente nel solco di un percorso, ed è stato riconosciuto che era peraltro già stato avviato perché queste aree erano già state individuate, intende, come dire, rigenerare, immagino con un'attenzione al tema dello sviluppo economico della città, anche perché questa delibera, ne ho sentito parlare per la prima volta dal sindaco al convegno di Ispe di Porto, dove gli operatori ponevano la solita ben nota questione che l'ha citata anche l'assessore del municipio, della mancanza di spazi della nostra città e quindi l'ostacolo all'espansione delle nostre aziende. Quindi i propositi di questa delibera penso che siano assolutamente condivisibili. Però mi domando forse se possiamo fare qualcosa in più, e mi spiego. Allora, la parte incentivante, perché se capisco e chiedo conferma, questa delibera non aggiunge nulla agli ambiti già ricompresi nella ZLS, quindi oggi le agevolazioni fiscali di queste aree sono di fatto esclusivamente quelle previste nella ZLS e sappiamo benissimo, rimando a questo famoso convegno di Ispe di Porto, ma era già nota, che sono agevolazioni fiscali piuttosto deboli perché un credito d'imposta agli investimenti che peraltro è sottofinanziato e quindi qui c'è una richiesta anche al governo per ampliare questo finanziamento. Secondo me sarebbe interessante valutare a corredo di questa misura incentivi fiscali da parte del comune e quali sono gli incentivi che il comune può prevedere. Mi rendo conto che non sono di competenza dell'assessore Coppola, ma questo è un ambito che richiede un approccio a 360 gradi trasversale a tutte le amministrazioni, ad esempio una riduzione dell'IMU, perché l'IMU su queste aree, ce lo dicono gli imprenditori, è un fardello estremamente pesante. Quindi siccome il decreto ultimo di novembre scorso di revisione dell'aliquota dell'IMU ha dato dei notevoli margini di discrezionalità ai comuni, ad esempio di prevedere aliquote IMU agevolate proprio per favorire il rilancio di aree che oggi sono dismesse, questo, come dire, è un elemento su cui mi permetto di portare la vostra attenzione, mi riservo anche di produrre un documento, perché effettivamente credo che questo sarebbe un modo per rendere, come dire, veramente interessante e appetibile venire a investire nella città in aree di questo tipo, perché per il resto le misure incentivanti, se capisco, sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 6 della legge sulla rigenerazione urbana. E tra l'altro chiedo se, questa è una cosa tecnica, se per il fatto di questa riperimetrazione si applica automaticamente l'articolo 6 o se ad esempio dobbiamo fare una delibera per recepire la diminuzione del contributo di costruzione e quindi le tabelle previste. Quindi qui chiedo, non so come funziona, chiedo a voi. Volevo anche sapere se c'è stato un coinvolgimento degli operatori privati, perché noi oggi andiamo a prevedere delle discipline su aree di soggetti privati. Ora, io credo che il privato nulla abbia ad obiettare, perché alla fine, come dire, cerchiamo di adottare strumenti volti allo sviluppo di queste aree. Però credo che se poi l'obiettivo dell'amministrazione è realizzare un'operazione che non resti sulla carta e quindi, come dire, farsi carico del problema, e qui vengo anche alla domanda della collega Tassara, poi di come veicolare questo tipo di operazione, credo che il coinvolgimento degli operatori privati, al di là poi degli aspetti formali, perché non so se qui occorra l'avvio di un procedimento per dire al privato guarda che faccio una delibera che cambia. Ho capito che non cambia la disciplina urbanistica dell'area, però, come dire, introduce alcuni elementi innovativi, ma non è questo che mi interessa, come dire, l'aspetto formale, mi interessa l'aspetto sostanziale. Quindi i privati proprietari di queste aree sanno che oggi siamo qui a parlare delle loro aree, che l'obiettivo è quello di prevedere opportunità di sviluppo, aree che di fatto oggi sono un peso per questi soggetti, e se sì, come magari anche attraverso le associazioni degli imprenditori, cioè come possiamo lavorare insieme e costruire un impianto che poi consente effettivamente di fare in modo che non è che prendiamo questa delibera e poi ce la dimentichiamo, ma che diventi veramente uno strumento dinamico di incentivazione del riuso di queste aree. Poi rispetto, ho scorso l'elenco, velocemente volevo chiedere, dunque, ci sono due aree su cui volevo chiedere degli aggiornamenti. Allora, visto che è ricompresa l'area ex Ricupoil, l'area ex Ricupoil era stata oggetto di una permuta molto complessa che seguì io personalmente con Amio, proprio perché l'obiettivo d'intesa con il municipio era sostanzialmente liberare la famosa area di Via Lodi. Poi ci sono stati dei rallentamenti perché, se non ricordo male, la presa di possesso era legata ai tempi del cantiere dello scolmatore, perché presupponeva che si liberassero determinate aree. Vi chiedo, chiedo all'assessore se ci può dare un aggiornamento sull'area ex Ricupoil. Abbiamo anche il municipio, mi interesserebbe sapere se c'è qualche progettualità sull'area ex Ricupoil. C'è poi l'area penisola, via Santuario Nostra Signora della Guardia. L'area penisola in realtà era stata assegnata ad Amio, e quindi vorrei capire, come dire, se è stata inserita semplicemente perché si è rilevata sulla carta, però non mi risulta un'area produttiva dismessa, se è l'area di cui stiamo parlando, che peraltro in parte era anche e doveva essere occupata dai cantieri della Gronda. Poi ci sono alcune aree che invece non ho visto e mi domando perché, la più importante delle quali è l'ex deposito locomotori di Rivarolo, su cui è un'area immensa, sono mi pare 22.000 metri quadri, e c'era il progetto del liceo tecnologico, certamente lì quello che vedo è un'operazione di partenariato pubblico-privato, quindi vorrei capire, siccome come sapete c'è una forte domanda di riqualificazione di quell'area nel quartiere di Certosa e di Rivarolo, volevo capire perché quest'area di proprietà delle ferrovie non è stata inserita. Grazie. Ecco, credo, poi mi permetto di suggerire all'assessore, ma credo che sarà sicuramente d'accordo, che sia molto importante prevedere, forse anche con una clausola apposita, un monitoraggio dell'andamento di questa delibera. Grazie.
Grazie a lei. Prego, bevi l'acqua.
Grazie Presidente. La prima domanda che pongo all'assessore è rispetto a come si svilupperà adesso la delibera, nel senso in che modo verrà affrontato i prossimi passaggi a livello sia di commissione piuttosto che confronti con i municipi, visto che oggi comunque abbiamo anche ascoltato degli interventi di alcuni esponenti dei municipi, che ringrazio per aver portato comunque la loro testimonianza rispetto ai territori che conoscono bene. E le chiedo però, assessore, in che modo adesso si andrà a sviluppare questo tema che oggi come prima volta abbiamo iniziato ad affrontare, per avere anche un po' la possibilità anche di capire l'organizzazione che lei vuol dare rispetto a un tema qual è la rigenerazione per questi siti non in uso, dismessi, a volte, talvolta abbandonati, così come abbiamo avuto occasione di sentire da parte del Presidente del Municipio di Centro-Ovest per quanto riguarda una di quelle realtà che sono anche indicate all'interno di questo documento. Quindi la prima domanda è appunto questa: come continuerà poi il confronto, se si è data anche una sorta di cronoprogramma per poter poi arrivare nuovamente ad affrontare il tema qua in commissione. Rispetto a questo poi le chiedo un'altra cosa, semmai la chiedo anche ovviamente ai tecnici, perché non ho capito una cosa, visto che comunque va a riprendere il tema, l'argomento, la legge regionale, volevo un attimo capire il Comune di Genova nei confronti di Ente Regione Liguria quali azioni deve compiere, perché comunque rispetto a questo vediamo anche adesso, qui c'è la slide del documento di accompagnamento, però anche nella parte iniziale di questa proposta di deliberazione è indicato giustamente quello che viene richiamata la legge regionale, quindi anche rispetto a questo capire quali sono gli opportuni passaggi che dovrà fare il Comune di Genova. La terza domanda che faccio sarà proprio un intervento breve, perché poi mi riservo di intervenire successivamente. A livello politico chiedo all'assessore qual è l'indicazione da parte dell'amministrazione comunale per queste aree dismesse. Qual è la visione del Comune di Genova rispetto a queste aree dismesse? Perché poi io sul lato politico e sul piano politico voglio poi avere un confronto rispetto anche a quello che voi vorreste come rigenerazione di queste aree rispetto anche ai territori che sono indicati, visto che comunque il Comune di Genova, abbiamo visto, sono aree che vanno dalla Val Cerusa rispetto alle vallate del Bisagno, tocca marginalmente, ad esempio c'è un sito solo per quanto riguarda il Levante cittadino, ma qual è la vostra visione rispetto a cosa vorreste che possano sorgere all'interno di queste aree? Quindi non so se avete fatto una sorta di confronto anche interno come giunta piuttosto che con movimenti politici, perché poi anche da quello si dovrà poi sviluppare il discorso rispetto a quello che è la vostra visione, quello che proponete, anche quello che è poi quello che la cittadinanza ritiene utile venga fatta all'interno di queste aree. Mi associo a una domanda, l'ultimissima domanda, mi associo al collega Picciocchi quando parlava di quei siti che sono vicini a quelle zone, a quelle realtà che poi dovevano essere aree di cantiere per le lavorazioni della gronda, però sono inserite qua dentro. Visto che comunque sono inserite qua dentro, capire se c'è stata un'interlocuzione in tal senso con Autostrade per quanto riguarda le lavorazioni, se sì, qual è il responso che è stato dato. Grazie.
Grazie commissario Bevilacqua, lascerei la parola alla commissaria Bordilli, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, bene, vedo che è stata sfruttata, diciamo così, questa legge regionale 23 del 2018 che all'epoca, ricordo, venne invece contestata dalla Cioè Sinistra, quindi bene che alla base di un provvedimento comunale di un'amministrazione che si definisce progressista, bene che invece vi ci siano, quindi insomma colgano le possibilità che la legge regionale dà di diciamo fare. Bene che si continui il lavoro sulle ZLS. Arrivo poi invece un po' a domande, anche annunciando già qualche emendamento o d'ordini del giorno e quant'altro. Allora, intanto chiedo, visto che queste aree sono comunque aree che sono state importanti come metri quadrati, c'è il divieto alle medie strutture, c'è il divieto alle grandi strutture sui centri commerciali, perché un polo diciamo cioè formato da diversi vicinati che però ha certe caratteristiche non rientra né tra le medie strutture né tra le grandi strutture, quindi volevo sapere diciamo non leggendolo qui avete pensato di ricomprenderlo oppure no, e nel caso sicuramente faremo un emendamento. Poi sicuramente faremo un emendamento per quanto riguarda le cessate scommesse, perché avete riportato, se non erro è anche nel documento, mi insomma rassereno sulla mia miopia, ma dovrei riuscire a vedere che c'è sale da gioco polivalenti, scommesse e simili. C'è l'architetto Bruzzone, forse ricorderà, che quando facemmo le intese commerciali andammo ad inserire anche un'altra prescrizione specifica, non sulle sale scommesse, ma su quegli esercizi commerciali che sono connessi con il gioco d'azzardo a distanza, legati con la vendita anche di carte prepagate e quant'altro, che in qualche modo potevano arrivare a eludere la normativa sulle sale scommesse. Quindi sicuramente su questo faremo già un emendamento per chiedere proprio che venga già messo, perché ripeto è una fattispecie che sulle grandi metrature forse non è fra le principali, però credo che sia importante inserirla subito. Poi chiedo invece, ok, avete messo questi tre divieti, non vedo una sorta, diciamo, di requisiti o di punteggi, cioè con il punteggio cioè l'amministrazione può comunque, diciamo così, dare anche una priorità, non per forza generalizzata, ma anche per singole zone. Mi rifaccio per esempio su quanto diceva il presidente Colnaghi: ci sono zone che hanno fame di parcheggi, ecco. Quindi magari su alcune zone, su alcuni municipi, poter andare a porre, non per forza, quindi ribadisco, in maniera generalizzata su tutto il territorio, da Levante a Ponente, passando per le vallate, ma cioè magari su qualche specifica area andare già a dire, oltre a cosa viene vietato, anche quali funzioni l'amministrazione pensa che, cioè, politicamente e soprattutto cioè, diciamo, socialmente, ecco, ci sia bisogno per i territori. Altra cosa, la parte legata con gli incentivi. Cioè, onestamente, se non ho compreso male, qua stiamo dicendo: guarda, privato, anche nelle zone dove oggi a PUC puoi fare X ed Y, ti diamo possibilità in maniera temporanea per 5 anni allungabili a 10 di fare anche altre cose, eccetto quelle 3, diciamo 3, 4, poi vediamo se mi accoglierete l'emendamento. Ora, che questo possa essere un incentivo, onestamente, insomma, mi sembra un pochino debole, ecco, cioè una semplice deroga senza magari anche un aiuto economico, considerando che forse alcune aree non sono neanche in delle condizioni ottimali, dico, boh, sì, benissimo, però forse aggiungerei qualche cosa, o cioè, sfruttando l'articolo 19, non mi ricordo più, un quater, quinques, sexties, nones, non mi ricordo, che abbiamo sul regolamento contributi come comune, o andando a prevedere eventualmente anche banalmente, come diceva forse anche il mio collega Picciocchi prima, qualche ulteriore sgravio. Ecco, e su questo sicuramente ci presenteremo dei documenti per fare in modo, ecco, insomma, che si possa aggiungere l'incentivo. Torno un secondo, scusatemi, invece sempre sulle, diciamo, sulla finalità, cioè sulle destinazioni d'uso, perché per esempio non ne voglio fare una condizione generalizzata, ora poi vedremo a seconda delle, insomma, risposte, anche se eventualmente ci produrremo sempre come anche partito qualche documento, c'è tutto il tema legato, visto che sono aree grosse ed importanti, c'è tutto il tema legato alle discoteche, alle sale da ballo, che non mi sento di dire che devono essere vietate su tutto il territorio, però in alcune di queste aree che sono magari molto centrali anche rispetto comunque a un abitato o a un territorio particolare, forse andrei a fare qualche ragionamento ulteriore. Quindi volevo anche un po' comprendere questo, al di là poi delle caratteristiche che le sale da ballo, che le discoteche hanno, però ecco, essendo tutte, mi sembrano, aree estremamente ampie come metrature, pongo l'accento e l'attenzione sul fatto che forse non tutte sono non tutte, cioè sarebbero accolte favorevolmente dal territorio. Mi tengo gli ultimi minuti come controrisposta, grazie.
Grazie a lei. Prego, commissario Falcone. Allora, il commissario Falcone lascia prima la parola all'assessore Rossetti del municipio IX.
Aspetta un po'. Non mi ricordo più come funziona. Allora, per quanto riguarda il municipio IX, nell'elenco delle cartelle c'è il numero 27 che si riferisce all'area di via Carichiara, un ex calzaturificio. Mi interessa sapere quali sono, che tipo di interesse ci può essere su questa struttura qua. Un altro argomento che però non fa parte dell'ordine del giorno dell'elenco che abbiamo sotto mano, mi interessa avere un aggiornamento sull'ostello di San Desiderio. L'ostello è un'ex scuola, ha ospitato per più di 2 anni i giovani non accompagnati. Mi risulta che all'interno è praticamente devastato. Non si capisce come non si possa entrare all'interno pur avendo chiesto al patrimonio la possibilità di andare a controllare, a vedere in che stato è. Mi risulta che ci sia un contenzioso per affitti non pagati da parte di chi gestiva l'immobile. E questa struttura è molto richiesta sul territorio da parte delle associazioni che sono sul San Desiderio, pertanto mi chiedono spesso e volentieri a che punto è la pratica, ma che appunto io non so cosa rispondere. Grazie.
Grazie a lei, assessora. Le volevo chiedere, vorrebbe quindi che l'ostello fosse inserito all'interno, perché non mi è chiaro. Chiedo perché ovviamente l'assessore non può rispondere su tutto quello che riguarda l'ostello.
Donna qua. Questo lo presenterò in occasione del come si dice, del documento che dovremo poi presentare.
Perfetto, la ringrazio per la specifica, lascio la parola al commissario Falcone.
Grazie Presidente. Allora, io sarò breve anche perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già posto, diciamo, le domande che avevo in testa io. Partendo dalla collega Tassara, che quindi cerchiamo di capire cosa poter comunicare come riferimento per interazione ad eventuali privati. Poi, assessore, io volevo una precisazione, perché non mi tornano i due concetti. Uno, quello che ha espresso il presidente Colnaghi, dove sembrerebbe che il demanio avesse volontà di dismettere alcune proprietà, e questo mi fa capire, me ne voglio liberare. Invece nelle carte si parla di usi temporanei, cioè massimo 5 anni e 10 anni, quindi volevo capire se c'è differenza di qual è la differenza fra le due realtà presentate, perché sicuramente è molto importante per poter poi dare informazioni corrette. Altra domanda che comunque è stata posta dal consigliere Picciocchi, in effetti se ci sono e quali sono poi eventuali ulteriori incentivi comunali, perché sennò il comune farebbe, come dire, faccio un esempio, farebbe le nozze con i soldi degli altri, con i fichi secchi in sostanza. Quindi come comune, al di là di andare a normare cosa mettiamo sul tavolo, e l'ultimissima cosa già posta, quindi è un ribadire la domanda, i privati in questo momento sono concordi, quindi sono stati chiamati, sono stati coinvolti, oppure è un qualcosa che come dire, si sta facendo su una proprietà che non è del comune. Grazie.
Grazie commissario Falcone. Picciocchi, prego.
Sì, velocissimo, perché ho dimenticato una cosa. A proposito di aree a inserire, oggetto di rigenerazione urbana, l'area
più vicino al microfono.
No, dicevo, a proposito di aree da inserire, oggetto di rigenerazione urbana, l'area di Ponte Parodi, perché questo è un tema di cui credo che l'amministrazione dovrà farsi carico. Fino ad oggi sul punto è sempre intervenuto il vice sindaco Terrile. Io credo che invece debba cambiare l'approccio. L'architetto Bruzzone sa bene che avevamo ipotizzato di riscrivere la disciplina urbanistica di quell'area. Siccome a seguito delle note vicende abbiamo appreso che il porto finalmente, perché avrei voluto che lo facesse ben prima, ha avviato la procedura di decadenza della concessione ad Altarea, quelle sono aree per la città. Allora, perché non inseriamo quest'area all'interno? Chiaramente sempre nel dialogo con l'autorità portuale, ma siccome già, come ci avete illustrato, il provvedimento prevede aree che sono, diciamo, nella giurisdizione portuale, non vedo che cosa possa stare l'inserimento di quest'area. Sarebbe, assessore, un segnale potente, perché sappiamo tutti quanto è importante anche per la rigenerazione, la riqualificazione, la sicurezza di quei contesti, avviare una progettazione forte per il recupero dell'area di Ponte Parodi. Grazie.
Grazie a lei. Commissario Maresca, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Sono arrivato un po' in ritardo, forse magari mi sono perso all'inizio qualcosa, però propongo alcune domande per chiarire alcuni aspetti. Ecco, volevo sapere appunto se questa proposta di deliberazione, quindi se questo piano e se questa individuazione di ambiti comunque sono anche inseriti da quello che avevamo fatto nella passata legislatura all'interno del portale del comune, dove si vedono praticamente il geoportale, cosiddetto geoportale, dove si vedono le aree che sono, possono essere soggette di aiuti di Stato, le aree che possono essere soggette di ZLS e le aree che possono essere invece soggette anche adesso di questo ambito, di questa legge, perché sarebbe utile a mio parere, visto che era stato fatto un lavoro di mappatura su quelle aree, diciamo, che si privilegiavano di due aiuti fiscali, quindi uno delle zone logistiche semplificate e quell'altro invece della normativa dell'articolo 107 aiuti di Stato, se si potesse inserire anche gli aiuti derivanti proprio dall'accoglimento di questa legge regionale, perché in questo ambito ciascuno di noi, comunque un cittadino, comunque chi vuole, anche un'azienda, può andare a vedere magari che sussistono determinate aree che hanno la possibilità di avere tre regimi di aiuti, quindi alcune aree che sono più, quindi diciamo, funzione logistica, quindi logistica, e altre aree invece che hanno la possibilità di rientrare, faccio un esempio, anche nei crediti d'imposta, quindi aiuti di Stato. Quindi se si potesse inserire questo all'interno del geoportale, credo che sia un lavoro che farete e credo che possa essere utile alla città. Quindi nella prosecuzione di un lavoro che credo che, al di là dei colori politici e delle amministrazioni che si susseguono, sta andando avanti, credo, con ordine e precisione. Mi chiedo anche, ecco, il titolo c'è scritto che nel titolo c'è scritto ovviamente che l'individuazione negli ambiti di legislazione urbana ai sensi del combinato disposto sia della legge regionale che quella delle zone logistiche semplificate, giusto? Ecco, sarebbe bene, secondo me, anche in questo contesto qua, poi ovviamente è un lavoro che magari farete, che avete già fatto in documenti paralleli, andare a specificare in quali zone di queste, per esempio, non ci può essere l'aiuto delle zone logistiche semplificate o non ci può essere invece l'aiuto previsto dalla legge regionale, proprio perché non rientrano nell'ambito logistico. Per esempio, faccio un esempio, se abbiamo un capannone, probabilmente, adesso ragiono a caso, a Nervi, che può essere previsto l'aiuto della legge regionale, quindi se non si fa attività logistica non può usufruire invece degli aiuti della zona logistica semplificata. Quindi capisco che è un lavoro faticoso, perché comunque vuol dire andare a censire per ogni area di quali aiuti può essere agevolato, però credo che sia attraverso il geoportale sia attraverso magari un'informativa fatta in questi mesi, perché capisco che al Consiglio Comunale possa essere importante, perché ci sono aree molto interessanti, aree su cui è da tanti anni, ancora prima del 2017, già da 20-30 anni che si cerca di trovare delle soluzioni. Credo che con questo combinato disposto di queste due norme più la normativa degli aiuti di Stato si possa divenire anche un incentivo al lavoro. ed è per questo che la mia domanda si verte sulla logistica. Quanto è importante appunto per questa amministrazione individuare delle zone che ovviamente ex zone portuali, quindi che entreranno appunto a pieno in questa delibera, quindi sotto il piano urbanistico comunale, possono essere adibite a logistica, perché la logistica ovviamente portuale, con un'area molto grande, che ora ovviamente c'è l'acciaio, però sono le aree ex Ilva, Genova ha bisogno di funzioni logistiche importanti per lo sviluppo del lavoro. Tra queste aree c'è un'area che io volevo capire che intenzione aveva l'amministrazione. Io non l'ho vista qua ancora, magari non l'ho letta io. È un'area che si trova tra Pra e Voltri, che sono le aree ex Costa Guta, che sono quelle aree che sono, diciamo, di autorità di sistema portuale, però sotto il vigente piano urbanistico comunale. Ecco, io volevo sapere che indirizzo politico questa amministrazione prevedeva in quelle aree, se erano aree, diciamo, più destinate ad un uso cittadino, di rigenerazione urbana, oppure potevano essere aree dedicate invece a una funzione più logistica nel ponente, non dico di container impilati, ma di aree di lavoro o di trasformazione della merce. E volevo sapere se c'erano tra tutte queste aree delle aree che potevano essere invece utilizzate, se avevate già individuato alcune aree che potevano essere utilizzate proprio per e a Genova mancano, perché spesso si fanno in Piemonte queste lavorazioni, per la trasformazione della merce portuale, quindi imballaggio, stoccaggio della merce, pesatura della merce, se c'erano delle aree proprio lavorative che potessero, diciamo, aumentare i posti di lavoro. Ovviamente compatibilità col piano urbanistico comunale, perché se si parla di aree che ovviamente residenziali o altro tipo non si può assolutamente. Ecco, l'ultima domanda, poi mi riserverò alcuni minuti dopo. L'ultima domanda è l'ex panificio militare, che è del demanio. Io so che lì c'erano dei progetti e sono arrivate anche delle manifestazioni di interesse per farci una sorta di museo della cultura, qualcosa inerente alla cultura. Volevo sapere se invece quelle aree potevano essere prese in considerazione anche per una funzione di tipo più produttivo, oppure sono aree prese in considerazione per invece più un uso di tipo culturale, di polo museale relativa a determinati ambiti della nostra città, perché anche quell'area lì è un'area dismessa all'interno di un territorio come Cornigliano importante. Volevo sapere che ruolo si poteva avere su quelle aree. Volevo sapere anche se c'era anche una presa di posizione su eventuali aree private, ma so che non è lo vostro ambito perché sono aree private. Faccio un esempio, l'ex manifattura tabacchi o cose del genere, che sono aree che sono in un contesto urbano, che potrebbero essere utilizzate, a mio parere, per una funzione cittadina importante, e direi che mi fermo qua e mi riservo ulteriori minuti. Grazie.
Grazie commissario Maresca. Chiarotti, a lei la parola.
Grazie Presidente, parto dal fondo anche rispetto all'intervento, perché era un argomento che volevo citare anch'io, non i termini che ha citato l'ex assessore al rapporto con il porto Maresca, perché i capannoni ex Costa Guta non compaiono nella delibera, però sono di interesse estremamente cittadino, non portuale. Tra le altre cose, il PUC adesso ha già scritto questa roba. Quindi non volevo solo semplicemente chiedere come mai rispetto all'area Ex Forever la Costa Guta non compaiono. E non è solo Costa Guta, tra le altre cose, perché quello è il famosissimo ambito portuale che deve tornare in cambio alla città, ma non volevo chiedere banalmente perché non figurava. Invece una domanda che me l'ha sollecitata l'ex assessore, ora consigliere Picciocchi. È previsto un dialogo con le società partecipate del Comune di Genova rispetto a questo riuso delle aree? Perché mi viene in mente, no, dato che l'ha citata il consigliere Picciocchi, l'operazione Ricopoil per l'azienda AMI è stato un disastro. Praticamente, con tanto di bottiglie di champagne, alla Ricopoil è stata riconosciuta un'area in Val Bisagno, gli è stata data un'area al municipio Medio Valbisagno che al momento non è ancora riqualificata, e Amici ha perso un'area strategica per il servizio. Quindi, visto la carenza, e parlo anche di Aster, perché anche Aster ha necessità di essere un po' più puntuale sul territorio, visto che stiamo parlando di ex aree, diciamo, industriali e comunque non propriamente dentro il centro urbano, sarebbe interessante capire con la civica amministrazione e le partecipate se ci sono le condizioni per iniziare a dislocare in maniera un po' più puntuale le aziende di servizio sul territorio, perché soprattutto Amium, la logistica negli ultimi 8 anni ha perso tutto quello che poteva perdere, e sarebbe interessante invece iniziare a ridargliele questi spazi alle aziende di servizio, anche perché, ripeto, io anche da quando ero presidente ho avuto sollecitazioni sia da Aster che da Amium, però purtroppo Amium si è contratta verso il centro abbandonando un terzo della città di fatto, perché al momento oggi Amium su un terzo della città è presente solo con un'isola ecologica, e mentre Aster è addirittura nemmeno nel terzo della città, cioè nel senso non ha proprio niente sul terzo della città, e penso che questa roba sia perpetuata anche, mi risulta, anche nella parte levante della città, anche se non ho visto. Rispetto alle eventuali integrazioni delle aree, volevo chiedere qual era la procedura, se farlo fare direttamente ai municipi competenti, cosa che secondo me sarebbe doverosa, e proprio perché ho la bocca aperta chiedo come i municipi dovranno esprimere, per avere un ruolo un po' più preminente rispetto a un cittadino qualsiasi nei 30 giorni per le osservazioni, con quale atto il municipio dovrà esprimere la propria posizione. Finisco per collegarmi a un'osservazione che ha fatto il presidente Colnaghi: se al netto dei parcheggi o non parcheggi, secondo me bisogna prevedere qualcosa che vada un po' oltre, anche se c'è ragione la consigliera Bordini, c'è molta fame di parcheggi, però se è anche previsto e con che termini, nel caso quell'area non diventasse più produttiva, ma proprio solo esclusivamente in funzione della rigenerazione urbana, l'eventuale demolizione a raso per rigenerare proprio l'area dal punto di vista urbano. Grazie assessore, grazie architetto Bruzzone.
Grazie a lei, prego la parola al commissario Vassallo.
Sì. Assessore, leggendo il documento, per me come, tanto come cittadino, ma sicuramente come amministratore di un territorio che di fatto negli anni è stato trasformato esclusivamente nel retroporto della città, nel retroporto praticamente, mi viene da pormi delle domande, perché in Valpolcevera sono state identificate delle aree e vorrei capire se rientrano anche loro nella zona logistica semplificata, mi sembra di capire così. E questo proprio anche ispirato da quello che diceva il collega, il commissario Maresca, mi preoccupa, perché pensare che la città debba ospitare ulteriori sistemi di logistica per far crescere il porto è una visione politica che mi preoccupa, perché insomma in questo retroporto in realtà ci sono quartieri, ci sono vallate, ci sono zone dove vivono le persone che oggi hanno un grosso impatto proprio per quella che è la viabilità pesante e il continuo traffico portato dalla logistica. E ci sarebbero delle rigenerazioni urbane che sono sicuro che la nostra amministrazione vuol guardare, proprio come suggeriva il commissario Chiarotti, con un'ottica differente, perché portare, e qui parlo della Valpolcevera, cominciare a riportare in Valpolcevera delle aree destinate ad ospitare quelle che sono le partecipate, quindi AMIU, Aster e perché no anche MT, per avere lì dei servizi sul territorio, io penso che sia una scelta giusta. In via Sardorella l'amministrazione precedente ha tolto un deposito dove c'erano dei mezzi ricoverati di MT per il TPL che ben servivano la vallata per metterci delle casette per un uso ancora non chiaramente destinato. E togliere questi servizi dalla valle è stato togliere dei servizi alle persone che li vivono. E quindi specialmente l'area di via Sardorella potrebbe essere una di quelle zone, come diceva il commissario Chiarotti, che potrebbe ospitare, che ne so, degli spazi per AMIU, in modo tale da avere lì una base logistica. C'è lo spazio, c'è aperto, e penso che sia importante dare una riqualificazione a quelle aree, che non sia solo prettamente di retroporto industriale, legata esclusivamente alla logistica, anche perché le criticità delle strade della Valpolcevera sono oggetto di continue interrogazioni anche in questo Consiglio Comunale. Quindi da una parte non si può criticare l'amministrazione perché non fa abbastanza per la viabilità in Valpolcevera e poi dopo intervenire in commissione e dire speriamo che vengano fatte altre aree di retroporto, altre aree per il polo logistico, perché vorrei sapere poi dopo, a meno che i camion e i mezzi che trasportano le cose non cominciano a volare, vorrei sapere dove passeranno, perché le strade sono quelle, gli spazi ci sono, ma è anche vero che non possono essere destinate esclusivamente al trasporto pesante. Quindi ben venga la proposta del consigliere Chiarotti, ben venga anche quei progetti di decementificazione che vedevano comunque la ripresa delle aree con spazi diversi, spazi ridestinati alla cittadinanza, quindi parchi urbani, verde, posteggi, ecco, tutto quello che può dare un servizio e migliorare la qualità della vita di chi abita su questi territori, così in Valpolcevera come nel Ponente, così come anche in Valbisagno. E faccio mia la proposta del consigliere Chiarotti, mi piace molto, è un modo per riportare i servizi che servono dove servono. Grazie.
Grazie a lei. Prego Romeo, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora intanto mi ricollego all'intervento del commissario Chiarotti, che condivido in pieno. Durante l'operazione Ricupoi, l'AMIU, perché ne sono stato anche tra l'altro testimone diretto, AMIU ci ha rimesso, è rimasto a piedi, diciamo così. Quindi c'è una forte necessità di rivedere, di trovare, di individuare aree industriali perché AMIU ed Aster possano in qualche maniera proseguire nelle loro attività. L'auspicio, anzi ne sono, è per me quasi una certezza, è che nasca un dialogo all'interno della Giunta tra lei, assessore Coppola, e l'assessore Pericu, proprio perché insieme possiate trovare tra domanda e offerta rispetto alle problematiche che citava sia l'assessore, il consigliere Chiarotti, che anche il consigliere Vassallo. Quindi trovare insieme spazi per poter dare la possibilità ad AMIU a proseguire con la propria attività. Poi volevo fare un piccolo intervento rispetto un esempio. Io ho visto tra le aree interessate, diciamo da questa nuova rigenerazione, ho visto che ce n'è una nella zona del Medio Ponente, precisamente in via Gaggero. Via Gaggero c'è un capannone industriale che è chiuso, penso, da una trentina d'anni, ed è un'ex lavanderia industriale. Adesso ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto l'auspicio rispetto alla possibilità di ampliare, grazie a questa nuova generazione, anche ampliare attività industriali. Allora io penso che per quel fatto specifico, perché molto bene lo conosco, ampliare un'attività industriale in quel contesto sarebbe sicuramente difficile, perché stiamo parlando di una zona dove alta è la densità, diciamo, abitativa, ci sono molte case, ci sono scuole, eccetera. Allora io chiedo, è una domanda che pongo, se grazie a questa diciamo, rigenerazione è possibile anche prevedere una riconversione per poter eventualmente costruire appartamenti, cioè quindi fare magari appartamenti che possano prevedere prezzi calmierati, quindi che siano in qualche maniera destinati a una fascia di persone che possono comunque attingere all'acquisto di quelle case. E, un'altra cosa che volevo aggiungere e termino, oggi ho sentito che nell'intervento soprattutto della consigliera Bordilli, diciamo, la volontà di sostenere quello che oggi sta sostenendo, diciamo, questa nuova giunta, e quindi non diciamo così mettere alcuni tacchi rispetto alla possibilità di non individuare gli spazi oggi che andiamo in qualche maniera a riconvertire, a rigenerare, non in zone in diciamo attività commerciali, slot, machine o tutto quello che è attività di scommessa. Bene, io sono contento che oggi la consigliera Bordilli è anche disponibile a fare, mi pare di aver capito, un documento, un emendamento, emendare questa cosa, perché vuol dire che c'è un cambio di passo anche rispetto alla volontà di chi ha amministrato in questi 8 anni questa città. Io sono stato amministratore dal 2017 al 2022 nella zona del Medio Ponente e ho visto crescere in maniera esponenziale tutte quelle attività legate alle scommesse e al gioco d'azzardo. E quindi se oggi c'è un cambio di passo, e c'è, perché questa amministrazione diciamo lo sta in qualche maniera evidenziando, sono contento che anche chi ha amministrato fino a qualche tempo si associa a questo nuovo taglio. Quindi ringrazio l'assessore per queste nuove possibilità e davvero le auguro buon lavoro.
Va bene, prego Picciocchi per l'ultimo intervento.
Ho ricevuto delle sollecitazioni, velocissimo. Allora, sull'area di Coupoil francamente sono basito nel sentire commenti negativi, visto che quell'operazione fu fatta con il plauso della popolazione locale, con il plauso dell'allora municipio, cioè qui l'assessore Menassi, che persona intellettualmente onesta, si lavorò a braccetto proprio nel contesto di un percorso di partecipazione. Quindi venire a dire che quell'operazione era sbagliata mi sorprende oltremodo. Sulla questione della logistica dico a Vassallo che anch'io condivido l'idea di Chiarotti, però sempre logistica è, se vogliamo portare AMIU, Aster, MT, sempre mezzi pesanti sono. Poi in realtà, e qui chiudo, Presidente, se posso, no, perché volevo fare una domanda all'assessore, scusi, ma telegraficamente ne approfitto, perché secondo me comunque il tema di quale sia l'approccio di questa amministrazione alla logistica è un tema assolutamente interessante, perché io non penso che la logistica nel 2026 sia, come dire, un'attività necessariamente negativa, credo che possa sposarsi con dei contesti di rigenerazione urbana. E concludo al consigliere Romeo, benissimo, accetto la predica, però fino ad oggi, da quando siete voi, non è partita una operazione che sia una di rigenerazione urbana di questa città. Grazie.
Grazie a lei. Allora lascerei la parola al commissario Garzarelli. La Bordilli, mozione d'ordine, ma vuole intervenire dopo.
Grazie Presidente. Ma no, in realtà sono già state le domande che condivido da parte naturalmente del consigliere Chiarotti, Vassallo e Romeo, per tutto quello che riguarda tutta una serie di spazi da ridestinare per le partecipate. Una piccola suggestione che però mi viene anche sulla base della delega che ho, visto che ci sono interi spazi che nei tre quarti del nord Europa, per dire, anche del mondo, vengono riutilizzati per palcoscenici poi importanti in termini di eventi, non per forza legati alla musica, ma io penso in generale per performance artistiche e culturali. Se ci sono delle aree che voi avete immaginato, io volendo potrei avere già una serie di suggestioni da dedicare. Mi viene tra l'altro anche in mente che poi anche in Italia un esempio che è diventato molto virtuoso ed è uno dei festival più seguiti a livello mondiale è il K Future Festival, che si svolge proprio al Parco d'Ora di Torino. Quindi in generale la potenza e la forza anche poi di espressioni artistiche, musicali e culturali che riescono a riqualificare intere aree, penso che sia molto importante. Grazie Assessore e grazie Presidente.
Grazie Garzarelli. Prego Vassallo, a lei la parola.
Adesso una precisazione, poi intervengo dopo. Volevo dire che sono molto curioso, sono entusiasta di aspettare il momento quando partirà il polo logistico di Sogegros in Valpolcevera, in via Polonio, e le strade si bloccheranno completamente, dove è stato messo lì senza nessuna progettazione seria sul territorio, e poi vediamo se la logistica non pensata e messa su un territorio così calata dall'alto poi è un investimento per la città o meno. Poi vediamolo. Secondo me no. Secondo me la logistica non è una cosa da dire siamo contro la logistica, non vogliamo la logistica, insomma siamo nel 2026, sappiamo tutti quanti come funziona come funziona il commercio, come funziona la nuova economia. Ma quando si progetta una città, quando si progetta un impianto di logistica, bisogna capire dove lo stiamo mettendo. Perché se lo stiamo mettendo facciamo una cattedrale nel deserto, dove non ci sono le strade, allora io mi preoccupo quando pensiamo alla rigenerazione urbana di quel territorio che è già stato caricato di logistica. Non sono contro la logistica, sono contro mettere la logistica a caso distribuita sulla città, sempre nello stesso punto. Perché o si costruiscono le infrastrutture, si portano gli impianti di logistica, oppure si mettono degli impianti di logistica lì e si condanna il territorio a essere ostaggio dei camion e dei mezzi pesanti. Precisazione, un autobus che parte, faccio un esempio stupido, da una rimessa in Valbisagno per andare a prendere servizi in MT, crea traffico. Un autobus che prende servizio dalla sua rimessa in Valpolcevera per servire le vallate non crea lo stesso traffico, quindi saranno pur mezzi pesanti, ma meno strada fanno per andare a prendere servizio e meno traffico creano. E questa è una regola base. Servono impianti, strutture sui territori, perché altrimenti vengono fatte delle tratte, dei percorsi per i mezzi d'opera per entrare in servizio che costano e portano disagio al traffico della città.
Grazie commissario Vassallo. Prego commissario Romeo.
Sì, grazie Presidente. Ma guardi, io volevo rispondere, sono stato sollecitato un po' dall'intervento del consigliere Picciocchi, mi dispiace che non è in aula, ma allora bene fare sempre gli interventi in sintonia con il territorio, perché diciamo il consigliere Picciocchi vantava la collaborazione con il municipio, con il territorio per l'operazione Recupoi. Questo va sempre bene, come dire, sono stato amministratore di un territorio e rivendicavo questo aspetto. La questione è che rispetto a questa operazione Amio è rimasto a piedi, non c'è stata un'alternativa. Qual è stata l'alternativa per Amio? Questa operazione poteva essere conclusa a tutto tondo se ad Amio gli si dava un'altra possibilità, e questa possibilità non c'è stata. E voglio anche ricordare, e quindi per questa ragione che ho fatto questo intervento, volevo anche ricordare all'assessore Picciocchi che, visto e considerato che citava che ad oggi e da questa amministrazione non è stata fatta da questo punto di vista nessuna operazione, che non è così. Perché mentre l'amministrazione precedente ha fatto partire i lavori per la nuova isola ecologica con i fondi del PNRR in Volpara, che ha una dimensione, va bene, benissimo, gigantesca, di fatto scalzando il rimessaggio di Amio all'interno di Volpara, ecco, è stata fatta un'operazione di individuazione degli spazi nell'area di ex Tecnomat, Tecnomat perché esiste ancora, e quella cosa lì l'ha fatta questa amministrazione. Quindi a fronte, quando si fanno delle scelte che premiano il territorio, perché ovviamente ci deve essere un dialogo, ci deve essere sempre un'alternativa. E non c'è mai stata un'alternativa, nelle scelte dell'amministrazione precedente. Mi dispiace, perché potrei andare avanti e citarne altre delle situazioni. Perché ad esempio l'unità territoriale di Amiu nella zona di Pra, e quindi lo diceva anche prima in maniera indiretta al consigliere Chiarotti, è stata demolita per far spazio a un centro commerciale a Pra, ma non è stato individuato uno spazio alternativo. È stato individuato uno spazio alternativo con una scelta fatta in house da Amio, cioè all'interno di uno spazio già esistente Amio ha individuato un luogo dove mettere 30 persone. Quindi quell'operazione fatta per favorire un centro commerciale e dislocare una postazione, un sito Amio dove all'interno del quale si operavano una trentina di operatori nel ponente cittadino, ok? Non è stata trovata un'alternativa. Quindi credo che io sono stato amministratore, va sempre bene fare scelte condivise, però quando fanno scelte condivise con il territorio bisogna sempre poi trovare soluzione alternativa anche per gli altri. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola a Chiarotti, prego.
C'era prima la consigliera Bordilli, no?
Allora, la Bordilli mi ha informato che era in mozione d'ordine.
Ah, ok, grazie Presidente. No, mi sembrava giusto. Allora, due puntualizzazioni. Secondo me la rigenerazione urbana la si fa come la sta conducendo l'assessore Coppola. si preparano i documenti, si creano le condizioni perché la cosa succeda. Perché se per rigenerazione urbana, caro consigliere Picciocchi, è quello che avete fatto davanti alla biomedica alla PRA, era meglio non farla. Perché se vuole sapere cos'è la rigenerazione urbana, basta che venga a PRA e guardi i lavori svolti dal 2012 al 2017. Quello lì è rigenerazione urbana. Quella che avete fatto voi davanti alla biomedica, non voglio usare le parole brutte perché sono in sala rossa, l'ho già usato una volta e me ne sono pentito. Rispetto all'operazione Ricopoil, consigliere Picciocchi, lo ricordava adesso il consigliere Romeo. È vero che sulla carta era una bella operazione, ma lo sa cosa? Lo sa chi ci ha guadagnato in questa operazione a oggi? Glielo dico, la Ricopoil, che ha un'area strategica in Val Bisagno, perché adesso invece il comune ha un problema in Val Bisagno che dovrà affrontare. E soprattutto a me, gli avete dato un'area spropriata dalla Gronda, che tra le altre cose l'ex presidente Raggi, io ho sentito molto bene in quella commissione che si è svolta due o tre mesi, poco prima che si sostituisse il presidente, non sapeva nemmeno, parlava di Terzo Valico invece che di Gronda. Questa è la confusione che avete fatto. Il risultato è che l'unico risultato a oggi, mentre stiamo parlando, è che Ami ha perso un'area strategica. Poi un'altra cosa, non è così automatico che siano mezzi pesanti la logistica, perché se voi pensate che la logistica siano mezzi pesanti vuol dire, ahimè, che avete amministrato la città 8 anni non comprendendo che cosa faccia Astri, che cosa faccia Ami tutti i giorni. Non ci sono solo i mezzi pesanti, è la logistica quella che fa vivere queste aziende. E per tradurre un po' in una frase quello che io condividevo molto del consigliere Vassallo poco fa, è che un conto è dare servitù, un conto è dare servizi, perché ci sono dei territori che sono stati violentati dalle servitù anche dall'amministrazione del centro-sinistra precedente alla vostra, e non possiamo nascondercelo, ma è anche vero che nell'ambito della rigenerazione urbana si possono trasformare le servitù in servizi. Sicuramente non vale lasciare le servitù e penalizzare quei territori e quei servizi, come raccontava molto bene in un esempio che ha fatto il consigliere Vassallo. È questo che mi aspetto da una delibera di questo tipo, per questo, perché poi ho sentito anche dire bene il lavoro che vediamo continuato, avete recuperato, tutto vero, però è anche vero che questa delibera va in quel senso, perché cerca davvero di mettere le mani in zone dismesse, sicuramente da prima che arrivaste voi, è vero, quella della Valcerusa, sponda destra, quasi alla foce, è l'esempio eclatante, Forever un altro esempio, però la verità è che in 8 anni di amministrazione di centrodestra, 5 anni che io, nel quale ho condiviso il periodo amministrativo, Areax Forever, tutto lo dismesso in Valcerusa, io non ho visto nulla, non ho visto delibere in tal senso, non l'ho visto. E io e lei, consigliere Picciocchi, ne avevamo anche discusso parecchio, il problema è che non succedeva nulla e non è successo nulla. Non è successo nulla, perché la verità, e qua mi collega a un'altra area che si chiedo all'assessore Coppola e all'architetto Bruzzone se è possibile inserire, perché magari invece ha dei vincoli particolari, è l'area Xeni, quella di Multedo, l'ex Fondega Sud, perché quell'area che al momento è utilizzata, in parte non è utilizzata, avete sgomberato in pompa magna il centro sociale Utopia, mettendoci dopo la tragedia del Morandi un po' di Ami, un po' di non si capisce bene di che cosa, e oggi è ancora dismessa. Nell'area di Fondega Sud, sopra Viareggio, c'è l'Amio che non si capisce bene che cosa faccia, ci ha messo il sale dalla Val Bisagno perché voi avete fatto la grande operazione Recupoil. Quella roba lì è anche quella necessità di rigenerazione urbana, e se ci sono le condizioni anche la civica amministrazione, condividevo l'intervento di qualche collega prima, deve mettersi nelle condizioni di poter collaborare, di poter essere parte attiva di questa rigenerazione. Però non stiamo a raccontare, perché i fatti poi parlano chiaro, parlo di un pezzo di città che quaglia un terzo della città. Se vogliamo ci mettiamo anche l'altro, quello a fianco, così diventa quasi la metà. Non stiamo a parlare di rigenerazioni urbane che purtroppo non ci sono state, e che purtroppo l'unica cosa che sicuramente è successa sono stati penalizzati i servizi. delle aziende che devono dare un servizio al territorio. Per questo reitero la domanda di verificare la possibilità di all'azienda di servizi senza che siano servitù. Non sto pensando di mettere un inceneritore in Valcerusa, sto pensando di metterci la logistica. Se lei pensa che la logistica è solo mezzi pesanti, ahimè avete amministrato la città per 8 anni, mi viene da pensare.
Grazie commissario Chiarotti. Messmacher, a lei la parola.
Grazie presidente. Allora, un rapido commento che ho già fatto con l'assessora, ma voglio insomma dirlo pubblicamente, credo sia un'ottima iniziativa con un ottimo approccio, come già stato sottolineato, nel senso che le istituzioni hanno un'idea, fanno dei documenti, li portano in commissione e ne discutono, quindi non diciamo così in stanze private, ma in commissione davanti a tutti. E quindi credo che l'approccio sia molto molto positivo. Poi credo che sia tutto un percorso da monitorare. Ora ho sentito delle domande del tipo: ma i privati che interesse avranno a diciamo, possiamo, come dire, fare delle supposizioni, ma finché non diciamo signori queste sono le aree e vediamo quale potrebbe essere l'appeal di ogni area rispetto a un operatore privato, come dire, non credo che sia una cosa che si può definire a priori. Intanto si dice ci sono quelle zone, qualcuno è interessato, punto di domanda, mi sembra di capire che sia quello l'approccio. Ecco, poi è stato detto molto sulla rigenerazione urbana. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, ma se uno facesse un'analisi fattuale di quello che è, direi che negli ultimi anni, come già stato sottolineato, le rigenerazioni urbane hanno portato sempre moltissimi vantaggi ai privati e pochissimi vantaggi al pubblico. È stato detto, il collega ha parlato diciamo di alcune situazioni a Ponente, ma se ci spostiamo esattamente dall'altra parte della città e quindi parliamo ad esempio del Levante, come anche qualche collega di maggioranza, di minoranza sa, perché magari abita lì, alcune operazioni si sono rivelate fallimentari. Operazioni di riqualificazione urbana calate dall'alto con delle progettazioni che oggi costano all'amministrazione pubblica moltissimo in termini di manutenzioni e interventi straordinari. Ieri abbiamo portato anche con altri colleghi all'attenzione di quello che è successo nel porticciolo di Nervi, dove poco più di un anno fa si è terminato un nuovo molo che improvvisamente si è scoperto che è già eroso e sostanzialmente inservibile, il comune l'ha dovuto chiudere, così come poi tutto l'impatto che ha, diciamo, tutta la nuova conformazione del porticciolo. Ecco, io credo che come dire, è ovvio che un operatore economico deve avere delle entrate, deve, come ogni operatore privato, avere un bilancio e far sì che l'attività vada avanti, e questo è chiaro. Però io credo che nelle operazioni di rigenerazione il pubblico, l'amministrazione pubblica deve sempre porre davanti a tutto la domanda: ma questo tipo di operazione cosa porta alla città, cosa porta ai cittadini, cosa porta alle persone? Perché questa è la domanda, non dico che non ha mai avuto risposta, ma che non vi siete mai neanche fatti, perché poi sicuramente qualcuno si offende, ma nei fatti è che le ricadute sono un po' state fatte su tutti i territori, è stata fatta un ventaglio, i colleghi ne hanno parlato un po' per tutti i quartieri, o il 500.000 della Marinella, così mi viene in mente anche quello, 500.000 di euro di risorse della regione Liguria che sono state come dire, buttate in un certo senso, quindi soldi pubblici messi su una riqualificazione con dei soggetti che erano dei soggetti che erano dei pirati, e mi prendo le mie responsabilità a dire questo. e selfie, foto, grande operazione. Adesso abbiamo una riqualificazione di un edificio che è ancora che non è terminata, e un fallimento con delle operazioni abbastanza strane dell'operatore, ma con un fallimento che nei fatti pone quell'edificio in una vendita e in un'asta giudiziaria del tribunale con un ribasso d'asta continuo nei mesi. E ora, è vero che non fare niente non è la soluzione, però quando si ha qualcosa di vetusto e che magari deve essere riqualificato, io credo che un'amministrazione seria deve sempre avere in mente quella domanda. Questa cosa sta portando ai cittadini? Grazie. Ah, e l'ultima cosa, giusto una domanda tecnica, mi sembra di capire che comunque sia uno schema, diciamo, fluido, nel senso che se alcune aree in un certo senso non sono appetibili, possono essere rimosse, così come possono essere aggiunte delle altre aree, quindi mi sembra di capire che, insomma, rispetto al percorso poi possono esserci delle variazioni di rotta. Grazie.
Grazie a lei. Bevi l'acqua, prego.
Grazie Presidente. Faccio una piccola integrazione rispetto alla domanda che avevo posto all'inizio, poi ci sono stati tanti interventi, quindi magari qualche cosa si può essere persa rispetto agli appunti che una persona prende, rispetto a quello che è la visione da parte della Giunta e dell'amministrazione sulle varie aree che sono attualmente inserite all'interno di questa delibera, facendo adesso rileggendo la delibera stessa, noto che c'è una parte sulla parte tipologie di interventi di rigenerazione urbana, l'individuazione degli ambiti accompagnati dalla modifica della disciplina urbanistica vigente. Scritto qua. Volevo un attimo avere qualche informazione in merito rispetto a il Comune di Genova prevede qualche tipo di modifica anche del piano urbanistico nelle zone che sono inserite all'interno di questo elenco, che poi sono gli allegati alla delibera stessa. Questa qui è una domanda che pongo, perché comunque anche rispetto alla visione futura, capire se avete in previsione anche un cambiamento del PUC. E un'altra cosa, visto che ho sentito tanti interventi prima riguardanti a questioni che hanno portato a modifiche sul territorio, banalmente con l'insediamento di alcuni poli, come può essere un polo logistico, anche le modifiche alla viabilità. Vorrei ricordare a tutti che comunque quando ci sono certi interventi che ricadono sul territorio, si apre poi una conferenza di servizi e vengono ascoltati anche poi i municipi, o almeno viene chiesto anche di poter esprimere parere ai municipi, che poi i municipi hanno la facoltà di poter dare delle indicazioni rispetto ai progetti che vengono portati sul territorio. Grazie.
Grazie a lei. Prego, commissario Gregorio, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore e anche le strutture naturalmente. Allora, sicuramente l'importanza che questa delibera ricopre sul tema delle aree a Genova penso che sia di fatto abbastanza evidente a tutti, perché comunque se c'è una delle problematiche strutturali della nostra città è proprio la carenza di aree, e che poi alla fine va direttamente ad influire su quello che poi è la difficoltà soprattutto delle aziende di potersi insediare a Genova. Ora, a livello di amministrazione si sta cercando di costruire anche un po' quell'humus che possa dare la possibilità di poter avere nuove aziende a Genova, che si traducono naturalmente per i cittadini genovesi in lavoro e deve essere naturalmente qualificato.
Ora, la questione della diatriba che c'è sempre stata a Genova, se un'area possa essere meglio se affidata alla logistica, stiamo parlando naturalmente di logistica portuale, perché poi la logistica di distribuzione delle merci, quelle o piuttosto dei servizi, è una cosa necessaria in qualsiasi territorio. Certamente è un qualcosa che va affrontato, però credo anche un po' per l'estensione di queste aree, che alla fine non è che stiamo parlando di aree così diciamo estese che possano essere, per quello che ho potuto vedere e mi riservo poi di guardarlo meglio, per quello che possono essere appunto l'estensione di queste aree non è che siano così appetibili dal punto di vista della logistica, ma sono sicuramente più appetibili per quello che possa essere un produttivo che certamente può oggi servire di più alla nostra città. Quindi, fatta questa considerazione, quindi, perché poi alla fine bisogna anche entrare nel merito, perché se io ho un'area che va bene per un diciamo magari per produrre qualche componente particolare tecnologico che ci può portare avanti nell'evoluzione nella qualità diciamo di quello che possa essere il lavoro nella nostra città, magari non è che ospita tanti contenitori di tipo portuale. Quindi sicuramente questo è un distinguo che bisogna fare, e mi sembra, però accolgo con favore questa delibera, che sia la prima volta che si cerchi di affrontare in una maniera organica la tematica delle aree. Quindi sicuramente è un qualcosa di molto importante. Ora, il discorso, volevo capire, passo alle domande, sul discorso del metodo, ok? Nel senso, va bene che ci sia un discorso d'insieme, mi è sembrato di capire anche dall'assessore quando ha detto che poi ci saranno 30 giorni per i municipi per eventualmente portare ulteriori cose, e mi sembra di aver capito che ci sia anche un po' una realtà molto dinamica nel discorso della diciamo possono arrivare delle aree, poi nel mentre se potranno essere utilizzate delle aree ci si augura, perché se facciamo qualcosa poi si augura anche che magari delle riqualificazioni effettivamente vengano ad essere fatte. Quindi volevo chiedere se effettivamente era previsto un sistema di monitoraggio di questo piano il giorno che effettivamente potrà essere licenziato e partire, e se naturalmente, scusate, non faccio fatica, non so adesso poi. Quindi, se effettivamente questo piano sia già previsto un sistema di monitoraggio, e quali soggetti effettivamente possono essere coinvolti, penso magari ai municipi, come detto, che nel sistema di monitoraggio mi immagino se questo effettivamente ci possa essere siano coinvolti. Naturalmente credo anche per via della natura di una parte di area anche l'autorità di sistema magari possa essere coinvolta, e di fatto quindi se possa esserci anche un ritorno periodico in una commissione, non naturalmente da fare una diciamo con una cadenza esagerata, ma comunque che si possa anche noi consiglieri, commissari, di fatto avere contezza di come sta andando anche con un atto ufficiale. Dopodiché la parte, diciamo la legge regionale che poi alla fine va a far parte di questo piano, parla di qualità progettuale. Ora volevo capire, perché questo è anche dirimente sull'aspetto logistica barra produttivo, quali siano gli elementi, diciamo, perché poi alla fine qualità si dice tutto e si dice niente, quali sono gli elementi che vengono effettivamente definiti di qualità in questo piano? Sono già stati definiti? Devono essere definiti? Perché questo effettivamente va a determinare quello che poi è la valutazione dei progetti, e quindi quelli che possono effettivamente attecchire oppure meno. Grazie.
Grazie a lei. Commissaria Bordilli, intervento o mozione d'ordine? Prego.
Sì, grazie Presidente, ma faccio una mozione d'ordine a metà tra mozione d'ordine e fatto personale. Allora, come dire, ho sentito prima, sono stata chiamata in causa sul proliferare del gioco d'azzardo, e quindi non posso esimermi dall'intervenire uno per sottolineare come comunque nelle commissioni mi sembra quasi, con tutto rispetto per l'assessore Coppola, ma ogni tanto che dobbiamo rispondere più noi che la giunta, come dire penso che ora dovremmo anche un pochino guardare avanti, lo dico, non volevo essere offensiva verso di lei, ecco, volevo precisarlo prima di dirlo, che non mi prendo ruoli che non ho più, ecco, volevo dire questo, mi permettevo solo di... Poi invece però l'altra cosa invece richiamo la cioè l'oggettività, perché allora se vengo chiamata in causa sulle questioni concrete, cioè l'insediamento delle sale slot a Sestri Ponente è cominciato nei primi anni 2000. La loro presenza ha avuto forte accelerazione a partire dal 2012-2013 in concomitanza con la proliferazione generalizzata delle sale scommesse e sale slot machine su tutto il territorio genovese. Poi negli anni, come ben sappiamo tutti, nel 2013 l'amministrazione Doria fece il regolamento che va a limitare cioè l'insediamento delle sale slot, e io dal 2018 ho lavorato sino al maggio 25 per diverse cioè limitazioni delle sale slot, e non solo, anche quello che ho prima detto in un tono collaborativo a cioè l'assessore Coppola, dicendo attenzione, perché c'è un'altra fattispecie che è nata proprio, che abbiamo visto con l'amministrazione, anche con i colleghi della minoranza, mi ricordo cioè l'epoca, che andava a diciamo così ad essere una sorta di cioè fattispecie di elusione della normativa sui divieti, sui vincoli, sul gioco d'azzardo, sulle sale slot. Quindi onestamente che il mio nome, il mio cognome sia abbinato a chi invece, anzi viene detto che ho fatto anche proliferare sale slot, onestamente lo rigetto completamente, e chiederei ai colleghi forse ogni tanto, come dire, un po' più anche se non di scuse, perché come dire, però almeno ecco, magari pensateci un attimo, perché c'è un lavoro che si è fatto male, magari secondo voi, ma si è fatto, c'è uno storico che non è sempre e soltanto negativo, e ripeto, io su questo rivendico con forza anche un dialogo con il territorio, proprio per limitare, e gli atti parlano chiari per Paola Bordilli. Grazie.
Mozione d'ordine, commissario Marangoni, prego.
Sì, io non mi arrogo il diritto di rispondere per altri, ma non mi sembrava che avessimo rivolto una, diciamo, accusa specifica al... No, io no, infatti non ho ancora parlato, quindi diciamo, a meno che non ci sia l'intelligibilità del pensiero di Marangoni, che diventa complicato per voi, perché vi assicuro che tante cose. E a parte gli scherzi, però a me risulta, magari è stata, diciamo, è entrata in vigore stamattina, ma è stato rinviato l'entrata in vigore della legge 7/2012 che prevede il distanziometro, cioè la perimetrazione del territorio nei comuni di tutta la regione. Non ho capito, qual è il problema?
Possiamo
essere onesti? No, perché lo dico, perché la legge ci sarebbe, il regolamento comunale è previsto, c'è anche la consulta. Io, da quello che posso aver compreso, da quello che ha detto adesso la consigliera, tengo a chiedere se per caso sia notizia che la legge invece oggi sia entrata in vigore, perché la legge regionale, diciamo, è stata rimandata l'entrata in vigore dal 2015 ad oggi. Poi no, ma infatti non c'entra niente con la delibera, infatti intervengo in mozione d'ordine rispetto a quello della consigliera Bordilli, perché noi abbiamo approvato una mozione sul contrasto al gioco d'azzardo in cui è stato scritto giustamente quello che ha letto o comunque ha riportato adesso la consigliera, parola per parola, quindi non ho nulla da contestare, però era... Diciamo, la legge regionale continua a non essere entrata in vigore.
Bene, grazie commissario Marangoni, cercherei di rimanere nel tema. Prego commissario Bordilli per mozione d'ordine.
Grazie al collega Marangoni per avermi riportato in regione, però ricordo che visto che ho fatto personale, io mi ci riferivo all'attività mia, che è stata chiamata in causa chiaramente col mio nome e cognome, non da lei, sulla attività che ho fatto negli anni precedenti. Io in regione non ci sono mai stata, quindi rivendico fortemente che Paola Bordilli, quando ha fatto l'assessore, non ha per nulla lavorato alla incentivazione del gioco d'azzardo, anzi carte alla mano ho posto delle limitazioni. Grazie
commissaria Bordilli. Chiederei un pochino di silenzio in aula per lasciare la parola all'assessore per le risposte sulla delibera, che è il tema di oggi. Grazie.
Sì, giusto a un paio di domande. Sì, allora dividiamo, come spesso facciamo, un po' sia dalla parte delle mie risposte, poi nella parte tecnica, visto che ci sono più livelli di domande che sono state sollevate e che sono davvero tantissime. Quindi vi chiedo poi di segnalarmi se qualcosa mi rimane indietro, ma intanto inizio a fare un primo giro di risposte. Allora, le primissime domande poste dai consiglieri Tassara e Pisciocchi erano in base alla relazione che abbiamo con i privati rispetto a queste aree di intervento e capire qual è l'iter che stiamo strutturando. Allora, chiaramente affrontando la rigenerazione urbana con un'ottica principalmente pianificatoria, non abbiamo chiaramente avuto delle interlocuzioni con i privati, visto che è uno strumento sovraordinato che appunto pianifica quelle che sono delle procedure da mettere in atto. Quello che faremo nelle prossime settimane, avendo tantissime aree che chiaramente sono sia private che di demanio e chiaramente vengono hanno ognuna delle specifiche sia destinazioni, ma che in generale appunto la maggior parte sono private, abbiamo deciso di organizzare intanto anche un evento tramite gli uffici di sviluppo economico e GBU e chiaramente urbanistica, un incontro tra tutti gli operatori che si dimostrano interessati nell'intervenire in queste aree. Nelle prossime settimane gli uffici chiaramente inizieranno a contattare e a relazionarsi con i privati dove sono state perimetrate queste aree, proprio per informarli di quello che l'amministrazione vuole portare avanti. Non è stato fatto come atto preventivo, proprio perché la pianificazione non è una procedura puntuale ad uno, ma chiaramente sono delle disposizioni territoriali che poi chiaramente hanno delle incidenze e delle conseguenze all'interno del territorio e sul singolo lotto, sulla singola proprietà, ma chiaramente quello che l'amministrazione vuole fare è dare un respiro su grande scala. Ne sentivamo il bisogno, volevamo che la rigenerazione urbana non fosse solamente un adempimento appunto uno ad uno, ma che si potesse fare una disamina territoriale, proprio per avere maggiormente le redini di quelli che devono essere gli interventi da calibrare all'interno del territorio. Sulla questione degli incentivi fiscali, sicuramente all'interno di un emendamento possiamo valutare e capire insieme come strutturare anche quelle che sono delle azioni congiunte da portare in campo. Su alcune aree, questo do diciamo un po' anche una risposta generica, scusatemi la genericità, poi chiaramente se ci sono puntualmente entriamo proprio puntualmente, laddove l'amministrazione sia attuale ma la precedente anche, laddove erano già stati individuati dei progetti o dove ci sono già all'interno delle interlocuzioni, non sono stati inseriti all'interno di questi perimetri, proprio perché l'obiettivo è quello di andare a intensificare un'azione di rigenerazione urbana dove, tra virgolette, passatemi il termine, mai nessuno ha messo gli occhi, poi chiaramente non è così perché sono delle aree che sono sempre state appetibili ma particolarmente complicate. Quindi l'agevolazione si vuole rilanciare laddove di fatto in 20 anni non si è riusciti a smuovere molto. Quindi l'intenzionalità è proprio questa. Nella specifica però di Ponte Parodi, questo ci tengo a precisarla, è vero che ora si stanno smuovendo un po' le acque per semplificare chiaramente la possibilità di lavorare su un'area chiaramente preziosissima e che per la città davvero può essere un enorme valore aggiunto, lì non l'abbiamo inserita perché in realtà avremo bisogno molto probabilmente di fare una modifica proprio urbanistica, nel senso che ad oggi la disciplina permette l'insediamento di un distretto commerciale di 40.000 metri quadri e chiaramente prima di aprire anche ad ulteriori agevolazioni, quindi di rigenerazione urbana, l'intenzione dell'amministrazione è quella di ripianificare quell'area, proprio perché è un'area davvero preziosissima e forse un distretto commerciale di 40.000 metri quadri non sarebbe così esatto, accoglibile. E allora, sulla domanda che faceva invece il consigliere Bevilacqua sull'articolo A4 all'interno dell'allegato, dove si parla di tipologia di interventi di rigenerazione urbana, l'articolo 4 della legge del 18 del 23 introduce, mettiamo, le due tipologie, quindi perimetrazione e cambio in variante. Poi viene specificato che noi facciamo la perimetrazione, quindi non andiamo in variante urbanistica ma apriamo agli usi temporanei, quindi nell'allegato diciamo quelle che sono le due possibilità di cui noi ne scegliamo una, che è quella della perimetrazione, non quella della variante urbanistica. Allora, come va avanti poi la delibera? Abbiamo commissione, consiglio, 30 giorni per le osservazioni e dove chiaramente ci sarà l'interlocuzione anche con i municipi. Dopodiché per i privati, e come abbiamo detto prima, per chiaramente tutti gli attori che sono i destinatari di queste aree, apriremo ovviamente delle interlocuzioni con i nostri uffici, che sono sia di urbanistica ma anche di sviluppo economico, e con gli uffici della GBU. Proprio perché è un po' un discorso a tutto tondo che non può esprimersi esclusivamente con l'urbanistica, ma bisogna trovare una cornice più ampia. E poi ci sono alcuni aspetti chiaramente legati alla parte proprio più tecnica. La nostra visione qual è? Diciamo che il nostro obiettivo è appunto quello di utilizzare attraverso la rigenerazione urbana quelli che possono essere degli interventi con maggiore qualità. Qual è l'obiettivo? È avere in un certo senso delle maglie più larghe nel rendere più attrattive queste aree. Quindi attraverso l'uso temporaneo, che è una misura chiaramente non perfetta, visto che noi mettiamo il limite dei 5 anni e poi in convenzione si può ritrattare, ma magari far avvicinare anche quei giovani investitori che a fronte di delle aree potenziali possono esprimere il proprio intervento anche in una misura più ridotta, calibrarlo nel breve termine, avere appunto una maglia che possa essere più appetibile per chi ha voglia di investire all'interno del nostro territorio. Chiaramente noi utilizziamo questo strumento proprio per aprire un po' il ragionamento collettivo su quelle che possono essere delle destinazioni, delle possibilità che ad oggi non erano mai atterrate all'interno del nostro territorio. Le possibilità sono davvero molteplici, possono esserci, come era richiesto prima, degli spazi ricreativi, degli spazi che sono spazi culturali, ci può essere anche un'apertura verso gli impianti sportivi. Può esserci chiaramente laddove ammesso la parte del residenziale. La questione è appunto, a fronte di agevolazioni economiche, come si muove il mercato privato rispetto a queste aree e come noi possiamo collaborare con loro. Quindi la questione è proprio non fermarsi a un'unica idea e visione di quello che noi vogliamo far atterrare, ma capire anche quali suggestioni arrivano. Questo chiaramente è un po' quello che l'amministrazione ha intenzione di fare all'interno proprio di uno scenario ampio di condivisione e di pianificazione. Ho trovato molto interessante quando il consigliere Gregorio parlava di sistema di monitoraggio, e questo chiaramente è una modalità che è molto accoglibile, che anche qui possiamo sicuramente inserirla all'interno di un emendamento. Sarebbe molto interessante avere un osservatorio della rigenerazione urbana, quindi capire all'interno sia come gli operatori si muovono, ma poi anche la cittadinanza, ma i nostri stessi uffici, insomma calibrare insieme quello che deve essere appunto una visione condivisa. Quindi questo sicuramente da tener conto, e potrebbe essere un ottimo modo per veicolare una complessità, ma che poi di fatto può portare un enorme valore aggiunto. C'erano alcune aree. Allora, abbiamo escluso chiaramente le aree che hanno già sia dei progetti, ma che hanno anche cantierizzazioni o che sono all'interno di altri procedimenti. C'erano delle aree Le aree della Gronda chiaramente sono, esatto, le aree di esproprio sono escluse, così come anche le aree di cantiere. Invece sull'intervento fatto dalla consigliera Bordilli, sicuramente anche qui tramite emendamento la questione dei centri commerciali possiamo inserirla. Noi l'abbiamo messa in una forma come corretta dal punto di vista della tipologia, esatto. Ma possiamo fare assolutamente una specifica in modo tale che sia esplicito, ancora più esplicito rispetto a quello che noi abbiamo inserito, e chiaramente questo lo possiamo inserire. Sul sistema a punteggio invece c'è qualche perplessità, quindi calibrare gli interventi con un sistema a punteggio, ma anche qui magari all'interno dell'osservatorio e all'interno di come poi declineremo meglio le specifiche della qualità del progetto. Questo possiamo lavorare insieme sia tramite emendamento che possiamo accogliere, e magari ci interfacciamo un secondo con gli uffici nel capire meglio questa tipologia. Allora, il cambio di l'uso temporaneo come agevolazione sia da una parte come investimento chiaramente che può essere più appetibile per i giovani imprenditori, start-up e quant'altro, ma la questione interessante dell'uso temporaneo è che non si paga il contributo di costruzione. Quindi questa è un'agevolazione anche economica molto chiaramente incisiva, che può essere utilizzata proprio con l'uso temporaneo, con il cambio di destinazione d'uso con l'uso temporaneo. Faccio rispondere un secondo, facciamo lo specifico. Non le so. E invece poi... Allora, ulteriori incentivi comunali, ok, ruolo dei privati, ok, scusatemi, vado in disamina su quello che è stato fatto. Allora, consigliere Maresca, sicuramente una volta approvato tutto l'iter, le aree sono inserite all'interno del geoportale proprio per dare una visibilità e una trasparenza di quello che è stato fatto. L'area Costa Acuta non ha una destinazione, è una destinazione non produttiva, ma funzione di spazio pubblico, quindi per questo non era stata inserita. Invece il consigliere Chiarotti, con il dialogo con le partecipate, mi sembra davvero si è spostato. Mi sembra un ottimo spunto, proprio perché le partecipate hanno un'enorme fame di aree, in cerca di aree da poter essere messe a disposizione, tutte tra l'altro. Quindi su questo assolutamente si può fare sia un incontro specifico, ma chiaramente avviare delle interlocuzioni in tal senso con loro. La cosa interessante di queste aree, come si diceva prima e come suggeriva anche il presidente di municipio, alcune di queste aree potrebbe essere interessante non tanto la demolizione e ricostruzione, ma anche solo la demolizione, mantenendo l'indice di edificabilità da poi potersi spendere in altre aree urbane. Quindi anche questa chiaramente fa parte poi delle possibilità da mettere in campo, laddove ci sono chiaramente delle aree che sono particolarmente complicate o c'è una possibilità di rinaturalizzazione o che chiaramente si può preservare il suolo, si può farlo andando poi incontro a quello appunto del mantenimento dell'indice e di poterlo utilizzare in altre aree. E invece il consigliere Vassallo sulla questione delle aree logistiche. Allora, quando intendiamo le zone a logistica semplificata, non si parla di mera logistica, ma sono proprio delle aree che possono far parte anche dell'artigianato, ma che viene collegato alla logistica del porto. Quindi non per forza hanno un impatto così incisivo, proprio come appunto quello meramente della logistica, ma possono essere declinate, e questo Camera di Commercio all'interno del proprio codice Ateco ha tutta la declinazione di quello che può essere ammesso e cosa no. Poi chiaramente appunto all'interno di un percorso che è condiviso anche con i municipi, chiaramente se abbiamo una richiesta di area logistica però con un'incidenza troppo impattante su quello che è poi i flussi della cittadinanza, chiaramente della qualità del vivere, viene chiaramente calibrato e viene condiviso all'interno appunto di un percorso aperto, ma all'interno appunto di queste aree è compreso molto di più, quindi si va davvero dalla logistica all'artigianato, c'è un po' di tutto, il codice Ateco lo dettaglia in modo specifico, magari possiamo vederlo e declinarlo in modo più trasparente e puntuale. Allora, sull'area di Via Gaggero, l'ex lavanderia, allora il PUC già ammette una forte riconversione, quindi sicuramente la parte abitativa può essere assentibile come richiesta, quindi sicuramente può essere messa in campo. Come dicevo prima, il consigliere Garzarelli, magari riuscissero ad arrivare anche delle proposte di attività culturali. L'idea è proprio quella di immaginare quello che fino ad oggi non era ancora stato messo su campo. Quindi questo chiaramente avverrà anche all'interno dell'interlocuzione che ci sarà con i privati che hanno interesse da investire. Sicuramente sarà una di quelle tipologie che si metterà in discussione. Poi chiaramente, visto che si parlava prima di sale da discoteca e sale da ballo, chiaramente poi c'è sempre la normativa, quindi rumore, impatto ambientale, chiaramente poi quello viene valutato all'interno del progetto, non tutto può essere inserito, ma chiaramente poi passa su delle procedure di controllo. E io sulla mia parte direi... più o meno tutto e lascio alla parte più tecnica. Grazie. Poi se ho dimenticato qualcosa me lo dite e integro.
Sì, allora, per quanto riguarda il procedimento, no, quali sono i prossimi passaggi? Ci sarà un'adozione in Consiglio Comunale a cui conseguirà un periodo di 30 giorni in cui chiunque può presentare osservazioni. In questo periodo anche i municipi, sia quelli direttamente interessati ma anche quelli non interessati dal provvedimento, perché appunto abbiamo inviato anche a loro la delibera, possono intervenire proponendo di inserire ulteriori aree o chiedendoci di analizzare altri siti. Rispetto all'interazione con Regione Liguria, da un punto di vista amministrativo della legge, non facendo nessun tipo di modifica al piano urbanistico comunale, quando il provvedimento sarà pienamente efficace, quindi dopo l'approvazione, semplicemente glielo notificheremo. In realtà dal punto di vista operativo noi abbiamo lavorato con la direzione territorio di Regione Liguria, che conosce, ha visto il nostro provvedimento e l'abbiamo valutato insieme, proprio perché era in applicazione di quella che era una loro legge e ci sembrava quindi doveroso che almeno sotto il profilo tecnico fossimo tutti allineati, che l'applicazione della legge la stessimo facendo in maniera corretta. Per quanto riguarda le zone logistiche semplificate, l'avevamo detto diciamo all'inizio nell'illustrazione, abbiamo reso evidente dove i siti individuati sono anche ricompresi all'interno delle zone logistiche semplificate. C'è un elaborato grafico generale di insieme dove si vedono appunto le singole localizzazioni sovrapposte ai perimetri delle ZLS. E abbiamo specificato anche nel documento di accompagnamento alla perimetrazione che gli incentivi sia della legge 23/2018 sia delle zone logistiche semplificate, laddove ovviamente ne ricorrano i presupposti, possono essere cumulabili, e quindi c'è la volontà con questo provvedimento di fare interagire gli incentivi sia regionali con quelli già previsti dalle ZLS. In generale, appunto, come diceva l'assessora, abbiamo escluso tutta una serie di aree che avevano già progettualità in corso, abbiamo escluso le aree che nel PUC sono già individuate all'interno di aree interferite da grandi infrastrutture, perché ovviamente non potevano essere compatibili con la logica di rigenerazione, ma sottolineo anche che ci siamo dati un tema, nel senso che rispetto alla legge regionale l'individuazione di aree degradate ci potrebbe portare a individuare moltissime aree sul territorio cittadino. Per fare banalmente un po' di ordine e organizzare in maniera come dire, strutturata quelle che sono le azioni in merito alla rigenerazione urbana, abbiamo diviso per comparti e tematismi l'applicazione di questa legge. Quindi questa in particolare è rivolta a edifici, architetture nate con una vocazione più produttiva, anche se poi chiaramente oggi sono usi che sono venuti meno o che possono essere resi particolarmente difficili dalle condizioni al contorno. Per quanto riguarda gli usi temporanei, aggiungo che non va visto sotto il profilo tecnico come un limite all'insediamento, ovvero noi ci convenzioniamo per un numero precisato di anni, ma non vuol dire che allo scadere di quegli anni l'attività insediata se ne debba comunque per forza andare. Vuol dire che abbiamo dato un termine all'individuazione di quell'area, di quella funzione come uso temporaneo. Se l'insediamento, diciamo, ha funzionato e c'è reciprocamente la volontà di renderlo stabile, lo si può fare assolutamente intervenendo sul PUC laddove serve, e a quel punto facendo un progetto vero e proprio di cambio di destinazione d'uso con poi il pagamento dei relativi contributi, nel senso che non è un utilizzo per forza a tempo. La filosofia, l'intenzione dell'uso temporaneo è consentirci reciprocamente, amministrazione e privati, di sperimentare delle funzioni che magari oggi il PUC non prevede, ma che in alcuni casi potrebbero essere invece efficaci. Come interazione con i privati, come già diceva l'assessora, questo è un atto di pianificazione, quindi normalmente gli atti di pianificazione, soprattutto generali come questo, perché non parliamo di una singola specifica area ma di 32, è un atto che si propone in prima battuta attraverso gli atti che dobbiamo adottare. Nel periodo di pubblicità e partecipazione, come in tutte le modifiche di pianificazione, anche i singoli privati potranno fare domande, formulare osservazioni che esamineremo. Abbiamo avuto sì dei casi di modifiche al PUC puntuali su istanza di privato, ma quella diciamo non dovrebbe essere la prassi nella pianificazione, perché la pianificazione dovrebbe diciamo partire da parte dell'amministrazione e poi andare a ricadere sul territorio. Comunque abbiamo già organizzato e pensato con gli uffici della Genoa Business Unit di attivarci, come già loro fanno normalmente, nel facilitare diciamo, l'incontro tra la domanda e l'offerta di spazi sul territorio, facendo chiaramente dei focus e dei tavoli di lavoro dedicati a questo provvedimento, che si porta dietro tutta una serie di facilitazioni e di incentivi. E quindi avremo sicuramente degli incontri con i singoli proprietari, che servono più che altro anche a capire e a farci dare mandato come uffici nello sponsorizzare su tutte le piattaforme che a vario titolo abbiamo la disponibilità di queste aree alla ricerca di possibili ed eventuali investitori. Contributo di costruzione a quanto ammonta? Il contributo di costruzione viene valutato su ogni singolo progetto, perché esiste una tariffa che varia. Sì, abbiamo una tabella che è la tabella del contributo di costruzione pubblicata sul sito. La tariffa varia in base alla destinazione d'uso che io voglio insediare ed è una tariffa che va applicata ai metri quadri di progetto. Quindi non esiste una tariffa specifica, si valuta sul singolo progetto in base alla destinazione che si vuole insediare.
Grazie architetta Bruzzone. Bevi l'acqua, prego.
Grazie Presidente. Rispetto agli usi temporanei, volevo un attimo capire se in qualche modo avete già avuto delle richieste per cui ci può essere già in previsione anche poter attuare quello che è riportato, quindi anche dare un uso temporaneo per qualche realtà presente o no all'interno dell'elenco, ok, quindi questo niente, pertanto questo, grazie.
Grazie commissario Bevilacqua. Prego Maresca.
Sì, ho una domanda tecnica, volevo chiedere, visto che sempre sull'uso temporaneo, visto che appunto c'è una concessione che durerebbe 5 anni, prorogabile da quello che ho capito, ma se dato che si parla di aree comunque dismesse, quindi aree che hanno una necessità anche di costruzioni, di edifici e quindi di rigenerazione anche da eventuali privati, qualora ci fossero dei privati che volessero proporre dei progetti che comprendessero proprio una costruzione da parte degli stessi di manufatti che sono poi ovviamente valutati in apposita gara ovviamente prevista dall'amministrazione. Quale sarebbe il problema? È questo: questi 5 anni non andrebbero diciamo a precludere lo sviluppo economico e anche aziendale del privato, poi in un'ottica anche di valorizzazione dell'immobile stesso futuro? Quindi mi viene da chiedere, significherebbe andare a ridiscutere con l'amministrazione probabilmente il piano urbanistico comunale o la funzione del piano urbanistico comunale, oppure avere un'interlocuzione che vada oltre questi 5 anni. Faccio un esempio: un'azienda vuole costruire una, adesso ragiono a caso, una casa di riposo che deve, per casa di riposo per dire un altro manufatto che può essere anche utile come servizio alla popolazione, che però prevede una tempistica di costruzione dei costi diciamo che non vanno poi a compensare l'azienda in quei 5 anni, quindi che non ammortizza in quei 5 anni, ma ci vuole un periodo più lungo, quindi con una concessione più lungo. Questi 5 anni non vanno a penalizzare in un certo senso un mercato un po' più strutturato e più grosso poi per queste aree.
Grazie commissario Maresca, prego l'assessore Coppola per la replica.
Allora, diciamo che l'uso temporaneo è proprio per andare incontro non chiaramente a dei progetti talmente impattanti che hanno anche una mole di investimenti tale per cui un uso temporaneo con una garanzia di 5 anni chiaramente non lo rende così interessante. La questione è proprio, diciamo, un po' opposta come ragionamento, nel senso se ho un grande progetto di demolizione e ricostruzione e voglio ammettere una destinazione d'uso che il PUC ad oggi non me lo lascia fare, non vado con l'uso temporaneo ma chiedo una variante, chiaramente. Mentre l'uso temporaneo è per quegli immobili dove ancora magari una parte è salvabile, posso fare delle piccole modifiche e allora posso sperimentare tramite l'uso temporaneo, che appunto mi permette di avere una flessibilità maggiore e un impegno di investimento diverso chiaramente rispetto a un progetto con cambio di destinazione d'uso, ma a fronte dell'investimento che faccio appunto la scontistica su il contributo di costruzione. Quindi diciamo sono proprio due visioni un po' diverse, calibrate da una parte per chi ha già in mente un grande progetto con cambio di destinazione d'uso va per variante, chi invece vuole sperimentare lanciandosi in un progetto un pochino più soft può fare l'uso temporaneo. Sempre in queste aree, esatto. La questione dell'uso temporaneo non è mai atterrata all'interno del comune, non era mai stato oggetto di possibilità, è una procedura che stiamo inserendo ora proprio come possibilità, questo anche un po' copiando quelli bravi. Abbiamo preso questo slancio dal comune di Palermo, che loro hanno fatto proprio una delibera specifica sull'uso temporaneo e ci sembrava una misura interessante per andare incontro a quella flessibilità che gli ordini professionali e le associazioni di categoria chiedono con forza all'interno della conferenza permanente dell'edilizia. Si chiede che il PUC possa essere uno strumento flessibile. Questo degli usi temporanei permette di andare incontro a questa richiesta portata avanti appunto dalla conferenza e diciamo è un modo per aprire altre strade laddove ad oggi ancora non era possibile, quindi al momento non abbiamo avuto richieste proprio perché non c'era nelle carte da potersi giocare con gli investitori. Diciamo è una soluzione in più che mettiamo, che chiaramente non è risolutiva o non è la panacea per fare qualsiasi cosa, ma è un tassello in più che si inserisce all'interno di una visione complessiva della rigenerazione urbana, quindi spero di sia chiaro.
Grazie assessora. Bordilli, prego.
Sì, ringrazio l'assessore per le aperture, magari poi appunto sarà mia cura farle avere gli emendamenti prima di martedì o di quando sarà sicuramente per insomma vederli per poterli anche modificare insomma insieme. Torno nuovamente un attimo sul tema ora che ci liquidiamo tra virgolette con discoteche, anche se sono la prima che ribadisco in alcune zone sono la prima a favore dell'insediamento di nuove realtà che poi alla fine sono realtà commerciali e imprenditoriali che se bene gestite ecco sicuramente come dire sono un'opportunità sia per il territorio che e non soltanto per i giovani della nostra città. Però ecco credo proprio al di là delle caratteristiche che vengono richieste alle discoteche di cui un minimo sono a conoscenza, anche se un minimo. Però secondo me il tema è proprio, visto che qua andiamo, ora magari dico cose non correttissime, ma andiamo in deroga sul PUC, ok, vigente, diciamo già così, secondo me alcune aree che attorno non hanno nulla, tra virgolette, sono sicuramente diciamo delle aree dove ben venga, cioè sono la prima che dice bene. Altre che sono residenziali, dove secondo me a prescindere cioè, rispetto delle regole con cioè, l'acustica e quant'altro, penso soltanto per esempio anche al flusso delle cioè, persone che cioè, magari alla notte vengono in un quartiere residenziale, oggettivamente, visto che siamo in deroga, ecco, io una possibilità, e magari valutiamo se si può mettere anche come emendamento, di diciamo una libertà per l'amministrazione anche di dire sì, siamo in deroga, sono delle funzioni concesse, è un'attività concessa, ma su quello facciamo ulteriori passaggi, mettiamo un parere vincolante del municipio, dico ipotesi a caso ora, veramente, però come costruzione di un percorso che non sia hai rispettato tutte le normative diciamo nazionali o regionali, no, sulla sicurezza, sull'acustica, ma vi sia un po' di più, proprio perché stiamo andando in deroga, ecco, la possibilità di un'analisi anche qualitativa maggiore, ecco, credo che poi, cioè magari, ecco, ripeto, vediamo se e come metterla, con da un lato ribadisco il pieno rispetto per l'attività che ci svolgono, al contempo il contemperare con le diversità dei cioè, territori dove magari sono invasive e dove invece ci rappresentano una positività. Grazie.
Grazie commissaria, prego Maresca.
Proprio l'ultima cosa, l'area sotto il ponte Morandi, dove in questo momento credo che ci siano i mezzi AMI o OMT, adesso non mi ricordo di preciso, ed è un'area molto grande, fra l'altro c'è anche un'area privata che credo che sia di Revetro, di una società che si chiama Revetro, è un'area molto grande, può essere presa in considerazione oppure è un'area su cui l'amministrazione non intende fare un ragionamento di questo tipo, perché è un'area molto, molto importante, mi sembra che sia intorno ai 20.000 metri quadrati, una cosa del genere. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Se no faccio intervenire l'assessora Coppola. Prego.
È un'area che sicuramente possiamo valutare, stiamo facendo le verifiche anche con patrimonio, quindi... Grazie.
Perfetto. Perfetto, allora passerò a chiamare l'aula. Partito Democratico. Lista Salis. Alleanza Verdi Sinistra. Movimento 5 Stelle. Riformiamo Genova. Picciocchi, sindaco, vince Genova. Non c'è nessuno. Fratelli d'Italia. Orgoglio Genova, noi moderati. Lega. Forza Italia. Gruppo Misto. Non pervenuto. Perfetto. E ringrazio tutte e tutti. Dichiaro chiusa la seduta. Arrivederci.